benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
Dall'associazione Architettando. L'incontro di questa sera si inserisce all'interno della manifestazione Away, Impulsi Urbani, che Architettando ha organizzato quest'anno, 2014, nel ventennale dell'associazione. L'incontro di stasera segue il precedente, che partiva sul tema degli infraspazi. Questa sera parleremo del gioco e più nello specifico indagheremo, cercheremo di indagare con i nostri ospiti il rapporto tra il gioco e l'architettura e se il gioco può essere, come dire, un elemento che entra nel processo del progetto e se può in qualche modo riscattare in qualche modo la pratica di un architetti e dare un impulso nuovo. Pertanto l'incontro di stasera si intitola L'architettura riparto dal gioco. Vorrei ringraziare sin d'ora i nostri ospiti che già in un primo momento con i propri iscritti hanno dato il loro contributo, soprattutto stasera vi ringrazio per la loro presenza. Abbiamo la mia sinistra, Giovanni Corbettini, attualmente lui si laurea in architettura a Venezia, attualmente è ricercatore alla Facoltà di Trieste, autore di numerosi saggi, cito Grande e Veloce, Piccoli Progetti, Uniformità e Variazione, lo spazio urbano nei quartieri contemporanei, ha partecipato a vari concorsi di architettura internazionale ricevendo premi e riconoscimenti. E al centro abbiamo Dario De Popoli, lui è, diciamo, non lo definire un inventore di giochi all'inizio, poi ho scoperto che lui, diciamo, tratta del gioco nel senso più ampio, fonda a fine degli anni 80 Studio Giochi a Venezia. E poi per ultimo abbiamo Antonino Saggio, architetto, e detiene attualmente la cattedra al dottorato di ricerca alla Facoltà di Roma La Sapienza, e fondatore nel 98 della collana internazionale La Rivoluzione Informatica in Architettura. Perché il tema del gioco? Noi come associazione diciamo lo riteniamo un tema molto importante, soprattutto in questo momento di crisi, non solo economica ma soprattutto delle arti, e ci chiediamo, ci stiamo chiedendo se il gioco può essere come dire, un aspetto, un elemento che rientra nel processo progettuale, nella fase iniziale, se in qualche modo può dare una sorta di riscatto al fare l'architettura. Noi Architettando, questo diciamo in occasione del ventennale, è un processo anche per noi, perché arriviamo dall'evento precedente che ci ha dato, come dire, uno stimolo nuovo e crediamo che quest'anno abbiamo in qualche modo dato una continuità, perché crediamo che ci voglia in architettura una nuova linfa, ci voglia una nuova creatività ed è necessario spalancare le porte alla dimensione ludica del nostro pensare, del nostro fare. Ricordo una settimana fa eravamo qui Marco Armentini che ci ricordava come gli architetti sono un po' quelle figure che, diciamo, l'aspetto ludico non rientra molto nel loro fare. Ce li immaginiamo oggi come delle persone sempre seriose che l'aspetto del gioco, diciamo, non lo percepiscono, non lo intendono nel loro progetto, ma sono, diciamo, sì, assorbiti fin dal primo momento da tutte le regole o, come dire, la griglia di regolamenti, di limiti che il progetto, soprattutto qui in Italia, prevede. Vorrei iniziare con Giovanni, ecco, questo aspetto del gioco, Giovanni, tu ci hai dato un tuo contributo. e a me è una cosa molto interessante questo, come dire, un po' anche antitesi tra l'aspetto del gioco che sovverte delle regole, però tiene all'interno questo aspetto creativo, cioè di muoversi all'interno in qualche modo, probabilmente anche noi, trasportando una questione in architettura, come dire, limiti che possono diventare poi anche dei punti di forza del progetto. Quindi ecco, volevo chiedere a te di iniziare, di raccontarci un po'.
Più che altro non so se il microfono funziona senza tenere premesso.
Grazie, prego.
Sì, perfetto.
Quindi, siccome il tempo è poco, vado direttamente dentro la presentazione. Allora, il titolo è praticamente descrive quello di cui vi parlerò. Una dei modi con i quali si descrive l'architettura, cioè non solo l'architettura ma tutte le arti, è legato alla metafora linguistica. Cioè, da una quarantina d'anni almeno, il modo appunto per descrivere il nostro mestiere, ma le pratiche artistiche in genere, attinge dalla filosofia del linguaggio per trovare una chiarezza. Possiamo vedere appunto lo strutturalismo, la teoria dell'informazione nella semiotica, il decostruttivismo, lo stesso postmoderno, che è stato uno dei grandi modi di rilancio dell'idea del linguaggio nell'architettura, vengono dalla riflessione dentro appunto la linguistica e riportano nell'ambito linguistico le arti, l'architettura in questo caso, le sue interpretazioni. Non si tratta solo di una moda intellettuale, perché oltre alla, come dire, larga quantità di contributi che appunto usano il linguaggio come termine per descrivere il mondo di cui ci occupiamo, c'è anche come dire, una effettiva operatività di questi sistemi, dentro il quale adesso non è il caso che vi addentri, però è facile vedere, chiunque di voi ha seguito una scuola di lettura lo sa, dentro la pratica architettonica una serie di similitudini e di analogie tra la costruzione del significato dentro l'architettura e la costruzione del significato dentro il linguaggio. Qui questioni sintattiche, grammaticali e semantiche sono sempre riconoscibili nel nostro lavoro, anche indipendentemente dal fatto che siano intestralmente nella testa dell'architetto che ha progettato le cose o che le ha descritte. Pertanto la dialettica che si propone è una dialettica che sta dentro la linguistica di Del Saussure, che è quella tra Lang e Parol, dove Lang è, diciamo, la lingua condivisa da tutti e Parol è il modo in cui ciascuno affronta le cose. L'architettura sta dentro un po' questo sistema di essere comprensibile, comunque di confrontarsi con le aspettative collettive e allo stesso tempo di costruirsi come sistema evolutivo fatto di espressioni individuali che ogni volta spostano il confine un po' più avanti. Pertanto ogni ipotesi che riguarda il funzionamento del linguaggio è in qualche maniera interessante per il nostro mestiere. E le riflessioni di cui parlerò questa sera vengono in larga parte da questo piccolo libro di Andrea Moro, un linguista, che propone appunto un'idea che non è sua, lui l'ha divulgata e portata in una forma comprensibile anche per noi profani di linguistica, secondo la quale le lingue parlate dall'uomo sono lingue in qualche maniera scritte nell'hardware del nostro cervello. E cioè noi possiamo parlare delle lingue dentro dei limiti che sono definiti dalla nostra architettura cerebrale. In questo modo si spiegherebbero alcuni fenomeni abbastanza particolari. Uno di questi è la facilità che hanno i bambini nell'imparare un'attività molto complicata come quella del parlare una lingua. E spesso, se sono in ambiente plurilingue, imparano molte lingue insieme. E allo stesso modo altri fenomeni, ad esempio i pidgin cosiddetti, che sono delle lingue che si creano in posti dove si trovano persone che vengono da culture diverse, per cui parlano l'inglese con le regole grammaticali dell'indiano o al contrario. Tutti questi fenomeni qua tendono a mostrare che comunque le regole grammaticali appartengono a un universo finito. No? Ad esempio, quando i bambini fanno degli errori che stanno dentro un sistema. Cioè, come l'esempio che riporto, un bambino può fare errori parlando l'italiano con la grammatica giapponese, per noi è un errore, lo riconosciamo tale, ma non fa errori diversi. Allora, questa è una cosa abbastanza divertente per noi, perché la prima conseguenza, che non svilupperò qua, però è abbastanza fa pensare, è che si impara non per accumulazione, ma dimenticando. Cioè, noi impariamo le lingue, impariamo l'italiano, dimenticando tutte le altre potenzialità. Si potrebbe parlare bene l'inglese, come mi piacerebbe, bene lo swahili, o il giapponese, e così via. Se siamo esposti da piccoli, riusciamo, ma non lo impariamo più dopo la povertà. Cioè, forse impariamo un po' una lingua simile, ma ad esempio la pronuncia non riusciremo mai a farla da vera come si deve, e così via. Insomma, si rimane, in qualche maniera si sclerotizza, cioè l'apprendimento è paradossalmente una forma di sclerotizzazione. Pertanto, se l'architettura fosse un linguaggio naturale, dovremmo esporre i bambini fin da piccoli a una quantità di architettura molto, molto ampia, e non come fanno le scuole materne, che gli fanno disegnare la presenza così. Un articolo, ho fatto una piccola digressione, raccontava della vicenda di mio figlio, che appunto venne convocato dalla maestra dell'asilo, che era preoccupatissima perché aveva dato a mio figlio un foglio a forma di casa, un foglio a forma di casa, cioè col tetto, il camino, a forma di casa, così. E mio figlio aveva disegnato una serie di croci e aveva detto: questo è il cimitero degli animali. Cioè, io ero felicissimo, come architetto era un successo educativo, no? Invece la maestra aveva detto: questo deve andare allo stesso cervello, perché chissà cosa succederà sua famiglia. Questo per capire anche i nostri clienti come sono stati appunto organizzati, come molti dei nostri colleghi, insomma, la sensazione è che se così fosse dovremmo pensare che insegnare l'architettura dai 18 anni in poi è tempo perso, e con molti miei studenti purtroppo devo dire che è così. Però questa difficoltà potrebbe suggerire che l'architettura, o l'architettura che a molti di noi interessa, cioè l'architettura delle installazioni che questa associazione ha fatto, che forse non piacerà per la parte dei cittadini, dei cittadellesi, no? O l'architettura che proviamo a insegnare, l'architettura che proviamo a descrivere nei libri, non è un linguaggio naturale. È un linguaggio artificiale, come la matematica, i codici per programmare i laboratori, e proprio una cosa divertente di questo libro è che per provare le ipotesi sono state inventate delle lingue artificiali, che infatti quando ci sono degli errori attivano delle aree cerebrali che sono diverse dall'area di Broca, che è quella al numero 44-45 di questa immagine, viene attivata nei processi linguistici cosiddetti naturali. Questa ipotesi naturalistica renderebbe possibili varie interpretazioni, no? Ad esempio il moderno, dalle due ipotesi, potrebbe essere considerato una sorta di ritorno alle origini del linguaggio, no? Così come proponeva Le Corbusier con questa lettura di Roma fatta per soldi platonici. Oppure il regionalismo, che è una forma evolutiva naturale, tra virgolette, no? In cui gli idiomi locali, le varie dialetti locali potrebbero essere dentro questa lingua naturale. O anche gli storicismi, no? In cui tutte le trasgressioni rispetto all'architettura, come si è consolidata nel corso del tempo, possono diventare incomprensibili o appunto artificiali. Dentro questa cosa, ognuno cercherebbe di stabilire la legittimità della propria posizione, proponendo un'architettura assoluta, che perché appunto si rifà ai linguaggi naturali. Quello che andrebbe fuori sarebbe sbagliato, corretto, arbitrario, eccetera. L'alternativa artificiale invece dall'altra parte propone un campo di sperimentazione quanto mai vasto, no? Se non ho un termine naturale posso inventarmi lingue, tra virgolette, artificiali di architettura, che sono le più complicate e differenti potete immaginare, no? E questo naturalmente libera dalla naturalità, ma allo stesso tempo si propone come qualcosa che ogni volta deve essere imparata da zero, no? Non c'è un senso dell'architettura dentro il nostro cervello. Potrebbe essere interessante, se ci fosse questa ipotesi di architettura naturale, provare a vedere se si accendono delle aree del cervello che si possono misurare con la tomografia di emissione dei positroni, e sarebbe interessante vedere quali errori e quale tipo di architettura corretta invece potremmo proporre, no? Se la sfera di Ledoux, da Dill, del Palladio, chissà cosa. In attesa che qualcuno cominci a pensarci se mai sia possibile una ricerca di questo tipo, scegliere una posizione o l'altra è un fattore di ideologia. Diciamo che i regolamenti edilizi o questi prontuari per la qualità architettonica, la mitigazione ambientale, come ad esempio c'è il Comune di Verona, propenderebbero per un'architettura naturale, cioè cercano di porsi in una continuità con quello che è stato fatto prima, anche se poi lo cristallizza in una regola che non è più evolutiva, perché una volta stabilita non hai più la possibilità, e probabilmente andando in giro per Verona molte cose storiche sono totalmente al di fuori delle misure che loro ti propongono. E, dall'altra parte, il fatto che le avanguardie tendano a proporre forme più strane e incomprensibili, dicendo che è un ritorno alla natura dell'uomo, propone questa idea di una lingua naturale come una sorta di obiettivo, anche nelle cose più strane e complicate, no? Cioè l'idea che l'uomo e le forme dell'abitare provengano, diciamo, dalla sua aspirazione condivisa naturale, che noi possiamo condividere. Però se noi pensiamo un po' alla storia dell'architettura, queste sono tutte opere dello stesso personaggio, Philip Johnson, no? Che c'era il famoso detto Lessis More, Venturi ha detto Lessis a Bore, e Philip Johnson diceva I am a whore, no? Che appunto io sono una prostituta, perché appunto sempre cambia la maniera di fare architettura, no? È difficile che anche se ci fosse una grammatica naturale dell'architettura si possa poi abbia qualche significato operativo, perché le espressioni sono talmente varie, talmente diverse, che difficilmente potrebbe essere riportata a qualcosa di utile, sia dal punto di vista critico che operativo. Ma sempre il libro di Moro ci propone un'alternativa interessante rispetto a questa dicotomia. C'è una citazione di questo Lenneberg, che è un linguista, ha scritto un libro sulle fondamenti biologici del linguaggio, in cui mette a confronto il linguaggio al gioco, e dice sia il gioco che il linguaggio hanno delle regole. Mentre le regole del linguaggio sono iscritte nella biologia, sono biologicamente determinate, il gioco è totalmente arbitrario e contingente. Cioè uno si può inventare le regole e poi dopo Dario confuterà, spero, questa ipotesi, si può dare delle regole che sono contingenti, ci possiamo mettere d'accordo io e lui e giocare un gioco su una regola che negoziamo al momento. E questo è qualcosa di estremamente liberatorio da un certo punto di vista, perché ci permette di tenere assieme la connessione all'esperienza collettiva, perché tutti noi giochiamo o abbiamo giocato, c'è una esigenza profonda dell'umano, anche gli animali giocano, forse, no? Biologica, allo stesso tempo con l'estrema libertà di sperimentazione di regole che ogni volta ci possiamo dare, come ce le possiamo dare le possiamo anche cambiare sulla base di un accordo. E questo cambio di prospettiva ci aiuta a comprendere fenomeni che hanno caratterizzato l'ultimo secolo dentro la nostra disciplina e che proprio ora sembrano raggiungere una evidente massa critica. Uno dei fenomeni più evidenti, soprattutto per generazioni più giovani della mia, diciamo, miei figli, è che dal punto di vista dell'intrattenimento sta cambiando qualcosa. Questo gioco qua, che si chiama GTA 5, io non ho idea, cioè, probabilmente sono delle robe terribili, visto l'immagine che presentano, che i miei figli giocano ma non vogliono neanche sapere di cosa si tratta, ha raggiunto i budget per la sua progettazione, implementazione, i budget dei film costosi. Per intanto siamo intorno ai 260 milioni di dollari e 2 milioni di dollari sotto Spider-Man 3, mi pare. Questo non vorrei dire una cosa. Anche qua poi le cifre sono ipotetiche, ma già di che se ne parla, insomma, un crinale interessante anche per la nostra disciplina. Perché ci parla di uno spostamento evidente delle modalità di comunicazione, no? Noi eravamo abituati a un rapporto tra fonte, tra emittente e ricevente monodirezionale, o comunque con un sistema di feedback che non era in tempo reale, ma in tempi successivi. Uno faceva il film, si andava a vedere, poi c'era il critico, il film successivo avrebbe preso delle cose differenti. Mentre il gioco propone una forma di interazione che comprime in tempi, quasi in tempo reale, queste forme di comunicazione che vedevamo. Io sono senza orologio, per cui se vado troppo lento mi date una botta e mi taccio. Allora, vediamo alcune cose, alcuni elementi. Uno è che entra dentro la comunicazione del gioco, entra il caso, che per noi architetti è qualcosa che ci mette molto a disagio, no? Il caso è l'interazione, che è un motore dei risultati casuali. Se io metto vari giocatori su un tavoliere e questi giocatori hanno possibilità indipendenti di gioco dentro le regole, quello che si sviluppa è qualcosa che non è progettato da uno solo. Ci piacerebbe come allenatori essere così bravi da fare in modo che i nostri avversari giochino come noi abbiamo deciso, ma non avviene così. Pertanto per noi architetti questa è una cosa piuttosto destabilizzante. Altro elemento è che l'interfaccia estetico-narrativa dell'architettura, che noi siamo abituati a proporre delle cose architettoniche, non perde funzione. Da figura diventa sfondo e pertanto le persone che sono abituate ad avere un'interfaccia ludica con le cose interpretano le architetture in modo molto differente. Nel monumento per l'Olocausto, all'Olocausto di Berlino, si infrattano le coppiette e ci giocano, ci vanno con le biciclette sopra, ci giocano i bambini. In qualche maniera lo scopo di Eisenman, che ne so, che fosse di rappresentare qualcosa di estremamente grave, una delle tragedie più incredibili dell'umanità, viene interpretato come un qualcosa col quale si può giocare. Che è un'altra cosa che ci mette in difficoltà, no? Ricordate che Loos diceva che quando uno entra in una foresta e vede un tumulo di un metro per due fatto a forma di piramide con la palla, si ferma e dice questa architettura, perché capisce che lì c'è un morto sotto, no? Tutti questi fenomeni sono in parte rilevati da Benjamin quando parla appunto di questo suo famoso saggio, l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, in cui parla appunto della evaporazione della soglia tra autore e pubblico. Cioè tutti noi, e adesso con i social network o i reality show, abbiamo il nostro quarto d'ora di celebrità, no? Siamo tutti protagonisti, siamo tutti autori a un certo punto, no? E allo stesso tempo l'architettura si propone a una percezione distratta, una ricezione distratta, come dice Benjamin, no? Che è uno dei portati tipici della società di massa. E l'ultimo secolo ha fatto della sperimentazione intorno a queste tematiche, soprattutto con le utopie degli anni 60 e 70, uno dei terreni fondamentali della ricerca che hanno sperimentato sulle possibilità dell'architettura in questa condizione. Media sempre più potenti, come la TV, poi l'informazione digitale, quelle, hanno portato questi scenari sondati dalle avanguardie alle estreme conseguenze. Adesso ci troviamo di fronte a queste condizioni che erano appena ipotetiche negli anni 50-60, che sono parte proprio della nostra vita di tutti i giorni. Cioè, non è più dato l'architetto mitico, la Howard Roark, spero che tutti abbiate visto La Fonte Meravigliosa, avrete letto il libro di Ayn Rand, che a un certo punto, siccome gli hanno costruito una torre diversa da come l'aveva progettata, va di notte, mette le gomme e le fa saltare, no? Per dire quanto noi siamo legati a un'idea, come dire, top-down, gerarchica, di autorialità, e questa sorta di ossessione e controllo che sta dentro la nostra educazione disciplinare. E questo è avvenuto anche prima che ci fossero l'open source, no? Ad esempio Wikipedia o altri sistemi come il crowdsourcing, per cui si danno a forme diffuse di lavorazione e mansioni che una volta venivano pagate, o l'automatizzazione parametrica che potenzialmente ci toglie il mestiere, perché se noi siamo così bravi a costruire un software che sostituisce l'architetto, basta mettere dentro l'input del cliente, il regolamento edilizio, il prontuario per la mitigazione della nostra egolatria e così via, e si estrude alla fine un'architettura in qualche maniera. Il progetto già oggi si confronta nella pratica quotidiana con questi processi decisionali frammentari. Prima a tavola parlavamo di Verdevé erano fatto dell'accumulazione dei vari elementi che derivano dal confronto con la realtà, un fattore specifico strategico delle loro opere, no? Per cui questi edifici, c'è molta narrazione, però vengono venduti come una cosa, forma aperta di accumulazione di spunti che vengono dal confronto con la realtà. Il distacco, pertanto, tra le attuali modalità di produzione e costruite, ciò che vorremmo essere e vorremmo fare come architetti a cui siamo stati educati, è sempre più frustrante. Solo pochi architetti hanno il cosiddetto final cut, no? Il montaggio finale, possono decidere l'architettura in un certo modo. In genere noi, il nostro lavoro è molto di compromesso, non è più come pensava Alberti, che l'architettura è la copia identica del nostro disegno. Già il nostro disegno non è la copia identica di quello che abbiamo in testa, è una negoziazione molto faticosa, ma anche il disegno poi ha a che fare con una quantità di differenze, di questioni antiche. Pertanto cambiare la prospettiva dal sistema gerarchico autoriale dell'architettura come linguaggio, come ce l'hanno insegnata, alla dimensione aperta e processuale del gioco potrebbe aiutarci a superare questo trauma della riduzione del controllo e portarci a una maggiore comprensione della realtà e comportarsi in maniera più felice e anche con maggiori possibilità di incidere sulla realtà stessa, no? Se noi sappiamo che dobbiamo giocare una partita, ci andiamo con la partita, insomma, non siamo più come questa rappresentazione di Dio come architetto o dell'architetto. Evidentemente c'è un'inversione di prospettiva riguardo alla nostra autocoscienza, e pertanto forse dovremmo abbandonare la triade vitruviana, firmitas, subtilitas e venustas, oppure gruppi di termini come quelli che andavano in voga quando ho studiato anche Nino Saggio, no? Come tipologia, linguaggio, contesto, e potremmo provare a sostituire con la doppia triade che Roger Caillois propone riguardo al gioco. Il gioco ha di 6 elementi, una doppia triade, che è fatta di ludus, cioè di regole, di paidia, cioè fantasia, eccesso. Qua c'è purtroppo l'apporto di Le Corbusier che fa Marameo, era molto piccola, ma si riconosce nel nostro grande maestro. Qua c'è Le Corbusier che fa pugni per gioco con il cugino Pierre Jeanneret, pertanto il gioco è fatto anche di competizione, di conflitto, perché questa è una cosa che cambia il nostro modo di vedere l'architettura. L'architettura tende sempre all'armonia, all'equilibrio, all'ordine, e poi il gioco si nutre del conflitto, e l'architettura che si nutre del conflitto può portare a risultati più intelligenti. Il caso, parlavamo prima, si tirano i dadi, si mescolano le carte. Il travestimento, la simulazione, questo lo conosciamo benissimo, lo pratichiamo sempre, molto spesso i nostri linguaggi sono linguaggi di travestimento. Qui ancora c'è Le Corbusier, è il terzo da sinistra, con Rosa Fan, la moglie di Van Gallì e Pierre Jeanneret, che fa la sua voce da destra, e l'ultimo termine di questa esade, è il rischio, rischio o vertigine, cioè anche l'idea dell'azzardo, che si possa rischiare e forse anche perdere delle partite. Allora, se guardiamo attraverso questi strumenti concettuali ai progetti e ai contributi che con maggiore radicalità hanno affrontato le condizioni contemporanee, con interessanti corrispondenze e possibili sovrapposizioni. L'idea dell'architetto come compositore, cioè qualcuno che dà un assetto, no? Si compongono anche i cadaveri, no? È una forma di assetto statico, diciamo, e viene messa in discussione nei modi. Ad esempio, molti progetti contemporanei affidano fasi specifiche del loro processo a macchine astratte che interrompono il contatto tra il progetto e la mano dell'architetto, e cioè in qualche maniera si introducono delle funzioni random, come tirare i dadi, mescolare le carte, perché possono aprire a cose che non conosciamo, a cose che si adattano maggiormente alle condizioni di realtà. Questi possono essere dispositivi stocastici, questo è un progetto che conoscete tutti, in cui la sovrapposizione dei layer è scordinata, non c'è un pensiero che mette assieme i punti con le linee che ci sono sotto e con le superfici. La sovrapposizione è puramente casuale, come i riferimenti nei film. E lo vediamo in queste immagini qui, no? Per cui una folie si incastra nell'edificio, perde assolutamente l'utilità, ma ci descrive questa condizione appunto di casualità. Oppure relazioni deterministiche che mettono la lettura della condizione direttamente in rapporto col progetto. Questa è una piazza in una città basca vicino a Bilbao, in cui per recuperare un'identità persa di un'area industriale si campionano i materiali che c'erano precedentemente, si ridistribuiscono con una formula matematica, e poi questa ridistribuzione viene fatta incrociare con vettori di realtà che sono il vento, l'illuminazione, l'accessibilità, e ridistribuita in maniera quasi automatica, come se ci fossero degli operatori che non dipendono dal talento manuale dell'architetto. Sempre Eduardo Arroyo lavora anche sui tempi. Questo è un progetto di concorso per un comune danese in cui il tema del concorso erano degli impianti sportivi. Arroyo dice: le amministrazioni non durano mai abbastanza per portare avanti i progetti. Allora facciamo in modo che ci sia una sorta di kit di montaggio, che l'amministrazione rossa può fare un pezzo di rosso, l'amministrazione nera farà il nero, quella blu farà il blu, e in questa maniera gli amministratori possono far vedere quello che hanno fatto senza ogni volta riprendere un progetto da capo. Chi lavora con l'amministrazione sa benissimo che cambia le amministrazioni e portano un altro progetto, un'altra cosa. In questa maniera l'architetto dice: sì, se devo giocare a questa partita proviamo a mettere delle regole in maniera che possa essere giocata, anche da che il progetto possa sopravvivere a questi cambi di amministrazione. E questa situazione riguarda anche le forme, no? In termini beniaminiani la percezione delle forme passa da termini ottici a termini tattici, cioè le persone non hanno più il gusto, l'educazione o la voglia di interpretare architetture per la loro storia, per il loro linguaggio precedente, le capiscono per quello che sanno. Se noi vogliamo proporre qualcosa di nuovo, molto più facilmente lo proporremo non sulla base del nostro gusto estetico, ma sulla capacità di dare alle persone qualcosa, cioè di farle interagire. E il gioco è una delle forme di interazione che tutti capiscono, tutti conoscono, che molto spesso è direttamente riconoscibile senza mediazioni culturali. Si tratta di logiche inclusive, paradossali, che appunto permettono a queste idee aleatorie, cioè di mettere i dadi o mescolare le carte durante il progetto, di anche scoprire cose che non sono nel nostro universo concettuale, di aprirci prospettive, di aprirci possibilità che non sono dentro quello che abbiamo già nella nostra testa. E queste possibilità ci permettono, come dicevamo prima, di stare più in contatto col mondo contemporaneo e con le sue possibilità. Pertanto, predisporre terreni di gioco generici, regole astratte, permette di adattare automaticamente soluzioni al caratteristico contestuale e alle loro variazioni. In questo caso, il sistema degli alberi, attraverso il sistema di recuperazione, porta sempre Eduardo Arroyo a un progetto estremamente complesso e interessante, che deriva però da un'applicazione di regole. Pertanto, attraverso, importando le regole del gioco dentro la nostra disciplina, in qualche maniera ci libereremo dall'ossessione della composizione, cioè di produrre qualcosa che può essere fotografato appena costruito, e magari prendere maggiore soddisfazione nel processo, nel giocare bene una partita, no? Nel portare a casa qualcosa nella negoziazione. E certo, questo ci richiede di passare da una logica statica, che è quella dell'architetto, a una logica più dinamica, no? Pensare più al viaggio che alla destinazione, no? Il viaggiatore e il turista sono differenti, nel senso che il viaggiatore apprezza anche il momento in cui arriva all'aeroporto, fa il viaggio, e non solo il fatto di arrivare in un posto e farsi il selfie con la fontana di Trevi. No? Pertanto, questa attitudine aperta negoziale diventa importante soprattutto quando aumenta la complessità del progetto. Se io devo progettare un cosa genere, probabilmente non ho queste grosse difficoltà, però in un progetto urbano che coinvolge molte persone, tempi lunghi, l'altra cosa è avere un'attitudine negoziale o da giocatore ci potrebbe aiutare a ottenere il risultato migliore nel tragitto, nell'esito e anche nella vita successiva del progetto. Possiamo poi provare a offrire interfacce ludiche agli utenti, soprattutto quelli più giovani che appunto schifano le nostre idee di lettura e sono scarsamente interessati ai paradigmi estetici positivi. Mi avvertono che forse sto dicendo cose da parlare. Parlando di quadro comprensibile e più, il gioco diventa forma di identificazione e protezione dello spazio indipendente dal gruppo del progettista. Allo stesso tempo, però, ci permette di non parlare di questioni di gusto e di installarselo dentro lo stesso. No? Cioè, se noi parliamo d'altro con i nostri clienti, con i nostri committenti, e ne convinciamo che quella cosa è necessaria, anche gli elementi estetici si liberano. Cioè, non dobbiamo parlare di questo e lo possiamo fare, no? Finalmente. No? È una cosa a cui come architetti non possiamo rinunciare, ma in questa maniera riusciamo a ottenerla. Un po' di pubblicità sulle mie pubblicazioni, sono un grafomane per cui ho una vasta produzione, se vi interessano le cose che dico o che scrivo, queste sono le ultime cose pubblicate. Grazie, spero di essere stato nei tempi. Grazie Giovanni, devo dire che poi faremo un mini dibattito, anche personalmente diciamo hai dato delle nozioni o delle cose che sì, le interpretavo in modo diverso se pensavo al rapporto gioco-architettura. A Dario, in questo momento vorrei chiedere a te sì, un tuo parere non tanto sul gioco in sé, ma più l'aspetto ludico probabilmente, legato più alla progettazione. Tu sei, diciamo, in passato eri un inventore di giochi in scatola, però diciamo che poi più che l'aspetto in sé tecnico di come si realizza un gioco, sì, l'aspetto più teorico, se vogliamo, no? Del progetto del gioco, di cosa sottende nella mente, cosa succede.
Sì, dunque, allora io non sono un architetto, non conosco molto l'architettura, mi occupo di giochi, ho cominciato a giocare in forma agonistica e poi via via ho continuato a così, esplorare tutte le varie sfaccettature che può avere il gioco. Quindi il mio contributo adesso questa sera, prima di vedere quale rapporto può avere l'architettura col gioco, vediamo se sì, quindi io la prima parte così del mio intervento volevo cercare di definire un po' che cos'è un gioco, o meglio che cosa sono i giochi. Però io credo che dopo quello che dirò ci saranno più dubbi che certezze, perché più che domande, più che risposte, sono quasi delle domande. Insomma, perché se noi partiamo dalla nostra esperienza personale, come dicevamo prima, diciamo tutti abbiamo giocato, tutti abbiamo consapevolezza su che cos'è un gioco, diciamo, lo riconosciamo, però non sappiamo definirlo, tantomeno sappiamo classificarlo. Quindi permettetemi 10 minuti di parlare un attimino di che cosa siano di alcuni personaggi che hanno riflettuto su che cosa sia un gioco, poi vediamo se in qualche modo dal mio punto di vista di utente dell'architettura, non di esperto dell'architettura, in qualche modo ci può essere una coniugazione tra il gioco e l'architettura. Allora, proviamo a rispondere. Diciamo, io per prima cosa vi proporrei delle riflessioni di Ludwig Wittgenstein che ha fatto nelle sue ricerche filosofiche e che già, secondo me, chiariscono qualche cosa. Dice, comincia dai giochi di scacchiera e osserva le affinità. Quindi passa ai giochi di carte. Qualcosa si conserva, ma molti elementi scompaiono e nuovi tratti si danno a vedere. Se adesso ti rivolgi ai giochi di palla, ciò che è andato perduto è assai più di quel poco di comune che si è mantenuto. vedrai che dappertutto c'è competizione, cioè un vince o un perde. Ma quando il bambino butta la palla contro il muro e poi cerca di riacchiapparla, anche questa caratteristica sembra sparita. Dirai che dappertutto c'è attività, ma poi dovrai ammettere che la parte della fortuna può diventare sempre più grande. Alla fine poi dice, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti, tutti i giochi, ma vedrai somiglianze, parentele e anche ne vedrai una serie. Insomma, capiamo subito che non è possibile una risposta univoca alla domanda che cosa sono i giochi. Ci sono sempre dei tasselli che non si inquadrano, che non si incastrano nella posizione. I confini sono sfumati, ci sono sovrapposizioni tra le varie categorie. Una vera tassonomia è impossibile, se chi ci prova viene colto veramente da una vertigine classificatoria. Ma andiamo un attimino con ordine. Il primo che ha ragionato un po' seriamente sul gioco è Holzinga, Johan Holzinga, che è un olandese e nel 1939 ha scritto il celeberrimo Homo Ludens, che lui, in Homo Ludens, nel primo capitolo lui definisce molto bene cosa sia un gioco, cosa può essere un'attività chiamata gioco, adesso vedremo. Però c'è da dire una cosa, Huizinga non conosce i giochi. Il mio amico Giampaolo Dossena poteva definirlo tranquillamente un enologo astemio, o meglio, si divertiva di più definendo queste persone una sessuologa rigida, diciamo, era più... è una riflessione, diciamo, parla delle caratteristiche ludiche della civiltà, della cultura, ma senza conoscere i giochi, anzi è contrario a scrive delle pagine proprio contrarie al disciplinamento del gioco, ai tornei di a parole di fuoco contro i tornei di scacchi e di brisca, per me sono quelli i giochi, per quindi in qualche modo da una parte lo definisce in modo esemplare, forse ideale, ma esemplare, dall'altra invece non parla del gioco, del gioco-gioco, quello che viene giocato, diciamo. Dice che il gioco è un'attività libera. Libera è intende, cosa intende per libera? Che è un'attività volontaria, che uno sceglie perché gli piace e parla, perché gli va di farla. Quindi questa è la prima caratteristica che deve avere un'attività per essere un gioco. Poi deve essere naturalmente un'attività regolata, cioè ci devono essere delle regole note e accettate in partenza. E va benissimo quello che diceva lui, da lui possiamo decidere di cambiare le regole del gioco che vogliamo giocare. Sono infinite le possibilità, ma dobbiamo stabilirlo prima di iniziare la partita. E infatti non solo teoricamente, ma anche praticamente ci sono dei giochi che hanno centinaia, se non migliaia di varianti, tipo il mantra, uguale, vari, quel gioco africano, di origine africana, dove si inseminano i semi nelle rute, ha un'infinità di varianti. Negli ultimi anni se ne è scelto una per poter fare delle gare internazionali, per potersi confrontare, però in realtà ogni popolazione locale ha la sua specifica variante. Anche in Italia basta pensare a come diversamente viene giocato il 3-7, o veniva giocato il 3-7 quando si giocava ai giochi di carte italiani, ogni osteria aveva le sue specifiche regole. Le ultime due caratteristiche sono che il gioco deve essere un'attività separata, separata da cosa? Dalla vita reale, e qui c'è abbastanza da dire. Diciamo che il dibattito è abbastanza filosofico, è ancora in corso, io non sono convinto che il gioco sia un'attività davvero separata dalla vita reale. Quello che però possiamo dire davvero è che il gioco, per essere un gioco, deve essere circoscritto nello spazio del tempo, forse non separato proprio dalla vita reale, ma circoscritto, cioè avere un inizio, una fine, uno spazio. Infine deve essere un'attività gratuita, e anche questo non sempre è vero, cioè fine a se stessa, non produttiva, ma allora, non so, il calcio professionista è ancora un gioco, voglio dire, cioè, i confini sono labili. Andiamo avanti. E veniamo a Keiwa, che ha citato anche il relatore precedente, e lui riparte da Huizinga, però fa un passo avanti determinante. Keiwa mette dentro i giochi, nella sua riflessione e individua le pulsioni, che in realtà sono quattro, diciamo, più che sei, nel senso che poi ci sono due possibili declinazioni delle quattro pulsioni. Le quattro pulsioni sono quelle che citavano prima, l'avon, la competizione, l'agonismo, diciamo, l'area, la fortuna, la mimicry, che si rende così, il mimetismo, e l'iris, la vertigine. Attenzione però, che non è che un gioco ha una pulsione, punto. Esistono giochi che hanno una pulsione. Noi possiamo dire che la roulette è un gioco di area, possiamo dire che gli scacchi è un gioco di avon, possiamo dire che i giochi di ruolo sono un gioco di mimicry, che l'altalena è un gioco di iris, ma la maggior parte dei giochi sono combinazioni di queste pulsioni. Tutti i giochi di carte, per esempio, partono da un motore aleatorio, diciamo, il mescolamento delle carte, quindi una situazione casuale, però poi interviene l'abilità del giocatore che deve sfruttare in modo ottimale quella situazione casuale. Il mio gioco preferito, per esempio, è il backgammon, che è chiaramente un mix di avon e area, e per me è il miglior bilanciamento tra abilità e fortuna. Perché dà la possibilità a un giocatore normale di battere un campione del mondo. Io ho quattro scalpi di campioni del mondo nel mio curriculum, però posso perdere da uno che ha imparato ieri. Quindi diciamo che nel lungo termine vince il più bravo, ma dà a tutti la possibilità di avere quel momento di gloria che si ricorderà per tutta la vita, diciamo. Quindi è il bilanciamento giusto, diciamo, secondo me. E queste quattro pulsioni vengono poi declinate secondo due caratteristiche, cioè che si va dalla paidia, cioè dal gioco libero senza troppa regolamentazione. Per esempio, se consideriamo la corsa, i ragazzini che si corrono dietro è un gioco libero, diciamo, un'attività ludica libera, notoria, e che va più dalla parte della paidia, mentre la gara di 100 metri per Olimpiadi va più verso il ludus, quindi queste quattro pulsioni possono essere regolamentate. E quello che mi piace molto di Teiwa è che non distingue i giochi della mente dai giochi del corpo, tutti sono giochi per lui e gli esempi variano. E questo è un passo molto importante e che ancora oggi non viene totalmente accettato. Quando io vado ogni anno in agosto a Londra, vado a fare delle specie di Olimpiadi e le chiamano Mind Sports Olimpiadi, cioè gli sport della mente, e così in qualche modo hanno un'accettazione sociale, ma in realtà questa è una definizione che a me personalmente pesa abbastanza, perché non è che i giochi sono gli sport della mente, sono gli sport, sono i giochi del corpo, casomai, diciamo, l'insieme contenitore secondo me è il gioco. Andiamo avanti. Io volevo, visto che qui siamo tra architetti, volevo ritornare al 1985 a Venezia, all'Istituto Universitario di Architettura, dove si è tenuto un importante convegno internazionale, quindi circa 30 anni fa, che si chiamava SIGIS 1985. SIGIS era un acronimo per Seminario Internazionale Giochi e Simulazione. Lo organizzava Cecchini soprattutto, e lui e lì in vari giorni sono stati esplorati, diciamo, tutti i possibili significati della parola gioco. Si sono alternati esperti di campi più diversi, biologi, antropologi, militari, scrittori, urbanisti, psicologi, ognuno ha dato la sua definizione. Ricordo per esempio che c'era Antonio Tabucchi, il grande scrittore, che parlava del gioco degli eteronimi nella letteratura di Pessoa, che cambiava non solo lo pseudonimo, ma si medesimava anche nel suo eteronimo, diciamo. E anche quello poteva essere considerato un gioco. A difendere i giochi, diciamo quelli che si giocano, c'erano Dossena, Giampaolo Dossena e Alex Randolph. Io ero là come giornalista, avevo appena abbandonato l'attività di chimico perché mi avevo rotto le scatole e avevo scoperto questo mondo del gioco e mi piaceva molto. E Dossena, in questo contesto, aveva detto: siamo come due Danieli, lui e Lambert, nella fossa dei 100 leoni. Tutti questi altri che in qualche modo declinano il gioco di uno come vuole lui, ma insomma torniamo, volevano rimettere il gioco giocato al centro della scena. E due parole su Randolph, perché Randolph è in qualche modo l'architetto padre degli inventori di giochi, è colui che ha inventato la professione di inventore di giochi, il primo professionista, diciamo. Ma lui era veramente un poeta, un filosofo, era un piacere starlo a sentire, e in Italia è poco conosciuto, però ogni volta che metteva piede in una fiera in Germania tutta la tv correva indietro, insomma, la cultura del gioco in Italia non è proprio ai suoi massimi, diciamo. E lui, per esempio, nel suo saggio Homo Ordinato, che è una specie di testamento culturale, diceva: più di qualsiasi altra cosa, il gioco è una riproduzione della vita stessa, è un miglioramento della vita, perché invece di essere com'è, è come dovrebbe essere. Perché nel gioco c'è la giustizia, c'è l'equità che manca nella vita, c'è la conoscenza preventiva delle regole che tu accetti volontariamente. E quindi sostanzialmente lui aveva in qualche modo intuito le motivazioni profonde che inducono l'uomo a giocare, insomma, la ricerca di un riparo su una realtà che non sempre funziona, insomma. E questo, devo dire, è uno dei motivi per cui a me piace il gioco. È un universo dove io mi posso riposare dalla realtà, trovo una situazione più ordinata, un ambiente più giusto. So quello che importa, dire posso vincere, posso perdere, posso essere fortunato, posso essere sfortunato, ma so a priori quello che importa. Le regole sono chiare, ci sono note. Avrei anche un video da farvi vedere su Alex Lange, veramente vale la pena, però magari lo lasciamo alla fine, se con i tempi ci siamo, mandiamo, sono 13 minuti di un intervento, sono degli stralci dall'intervento che ha fatto lui nel 1985. Registrato con una videocassetta VHS travasata, ma insomma darà l'idea di quanta poesia può esserci dietro il gioco. Se riusciamo, poi vediamo con l'orario, ve lo faccio vedere. Un'altra persona che si è occupata in anni più recenti di gioco, e in particolare del rapporto del gioco con la realtà, è la Jane McGonigal, una specie di guru dei video game, diciamo. E il suo libro si intitola La realtà in gioco, ma il titolo originale inglese è Reality is Broken, e questo la dice lunga, la realtà è rotta, diciamo. Perché i giochi ci rendono migliori e come possono cambiare il mondo? Ora, questa sembra una dichiarazione un po' forte, diciamo, lei è specifica sui videogiochi, ma molte sue osservazioni si possono applicare a tutti i giochi. E vi consiglio questo libro, è molto interessante perché stimola, apre nuove strade. È una americana, chiaramente, e spara molte americanate. Alcune sono proprio quelle che noi definiamo americanate. Però è veramente qualcosa di ispira, a me ha ispirato qualcosa, mi ha tirato fuori dal cassetto un progetto che avevo da 20 anni, probabilmente è stata la lettura di questo libro, o forse assieme a altre circostanze, ve lo consiglio. Una delle altre definizioni un po' più moderna, che ci avvicina in qualche modo all'architettura, o quantomeno a quello che io posso pensare che siano le parti comuni tra il gioco e l'architettura, è quella di Bernard Schultz. Giocare un gioco è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari. L'esempio che fa, per esempio, è il gioco del golf. Qual è lo scopo del gioco del golf? Mandare una pallina che si trova qui in una buca che si trova lì. Allora, il modo più efficiente per farlo è prendere la pallina e parare la buca. Ma no, ci sono degli ostacoli non necessari e volontari che noi abbiamo scelto. Dobbiamo usare un certo numero di tiri con mazze fatte in un certo modo, diciamo. Ogni gioco ha degli ostacoli non necessari che noi cerchiamo di superare. E secondo lui questo in qualche modo supera le obiezioni di science. Io non sono tanto d'accordo che in questa definizione rientrino tutti i giochi, però diciamo è un approccio più, più moderno. Quindi sostanzialmente ci sono degli ostacoli volontari, dobbiamo trovare una via per superarli, e che cosa fare per superarli? Dobbiamo pensare creativamente, perché sia quando noi progettiamo un gioco, sia quando noi giochiamo un gioco, se vogliamo giocarlo bene, se vogliamo pensare di vincere, se è un gioco competitivo o comunque di risolverlo, se è un gioco da risolvere, dobbiamo cercare di pensare fuori dagli schemi in generale. Perché se io vado con gli schemi, probabilmente il mio avversario capisce quello che io intendo fare e mi batte. Quindi è sempre uno stimolo, e ci avviciniamo all'architettura, è uno stimolo per pensare in modo diverso. E questa è anche una ricaduta nella vita reale, diciamo. Abituarsi a giocare, per qua, in certi casi anche a progettare dei giochi, è un'abitudine a un pensiero creativo, a un pensiero laterale, per dirla con De Bono, insomma, a pensare in modo diverso. Quindi trovare soluzioni anche per una realtà che non sempre funziona, come diceva la Mezzonica. E quindi il termine di paragone, diciamo, tra l'architettura e il gioco, secondo me, potrebbe essere l'intersezione data dalla creatività e dai vincoli. Allora, i vincoli nel gioco ce li diamo volontariamente. Diciamo, ce li diamo volontariamente, li scegliamo, ci accordiamo, possiamo cambiarli prima della partita, sono quelli. Nell'architettura no. Probabilmente i vincoli sono preesistenti, sono oggettivi, diciamo. L'architettura vuole risolvere probabilmente determinate situazioni. Quindi sostanzialmente io direi che non possiamo chiamare l'architettura un gioco, l'architettura non è un gioco, però l'architettura può avere molte caratteristiche ludiche, diciamo. E adesso però vorrei proporre due esempi molto banali, da utente, non da architetto. Proprio esempi banali, perché io come utente penso che l'architettura debba risolvere determinati miei problemi, se ci sono deve portarmi delle soluzioni, deve essere creativa, deve servire allo scopo, poi ci metterà tutta l'estetica, la cultura, tutto quello che vuole, deve servire allo scopo per cui è chiamata. No? Allora io volevo mostrarvi questa sala è la nuova sala da poker, visto che parliamo di giochi, dai Casinò di San Vincent. Fino a 2-3 anni fa si giocava tranquillamente in una sala dell'albergo, del Grand Hotel, che era adiacente all'albergo, una magnifica sala, si stava benissimo con tutti i confronti, eccetera. Adesso hanno fatto la nuova sala da poker, oltre a essere molto fredda, con dei marmi scuri, insomma, per niente accogliente, senza bar, che i giocatori stanno lì anche 10 ore, insomma. Probabilmente il committente, che era stato il Casinò di San Vincent, e l'architetto che l'ha realizzata non hanno capito bene come funziona, qual era lo scopo di questa sala. Perché un torneo di poker in un giorno può durare anche 12 ore. Ogni tanto, ogni tanto ci sono delle pause, ogni circa 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza, ti danno 10 minuti di pausa. Dovete pensare che questa sala tiene 200-250 giocatori, di cui il 90-95% di fatto sono uomini, perché purtroppo nel gioco del poker ancora ci sono delle donne, sono anche molto brave, ma non sono tante. Diciamo 90%, diciamo che ci sono 200 uomini. E cosa faranno 200 uomini in quei 10 minuti dopo 2 ore e mezza che giocano? Andranno al bagno. Allora, per gli uomini ci sono numero 2 bagni e neanche un urinatore. Quindi è impossibile andare a fare la pipì. Cioè, è una cosa che io vorrei vederlo l'architetto che non ha considerato questo vincolo, diciamo. E domandargli che cosa avevano in testa. Perché quello era il vincolo, cioè doveva servire a 200 uomini che giocavano a poker e che avevano un intervallo ogni due ore. Ma evidentemente si sono dimenticati. Quindi io quando ho giocato lì, ho dovuto, tutti facevano così, diciamo, durante la partita a un certo momento abbandonare il tavolo e lasciarmi, prendermi qualche mano e andare avanti, perché cioè, se stai là 10 ore, 12 ore ti deve andare. Senza contare il fatto che non c'era servizio ai tavoli, non c'era il bar che funzionava. Quindi era veramente poco funzionale, ma nuova, progettata. Cioè è stata una brutta partita, una partita giocata male, diciamo. Cioè non ha tenuto conto di quello. Un altro esempio, forse ancora più clamoroso, è il ponte della Costituzione, che noi lo chiamiamo il ponte della debole Costituzione, perché immagino che se voi siete architetti sappiate che ci sono stati un sacco di problemi costruttivi, l'hanno sbagliato, cioè le fondamenta non tengono, avevano fatto dei blocchi di dimensioni sbagliate, è costato, ma al di là di tutti questi problemi, questo ponte, questo quarto ponte sul Canale Grande, collega il terminal automobilistico di Venezia col terminal ferroviario di Venezia. Ora, che cosa avrà in mano la gente che arriva al terminal automobilistico o al terminal ferroviario? Sarà mica difficile immaginarlo. Avrà delle valigie. Questo ponte vede il passaggio di alcune migliaia di valigie ogni giorno. Ma il committente, che era il nostro sindaco Cacciari, e l'architetto che era Caratrava, non se ne sono ricordati. Perché non si possono portare valigie che portano, pesano più di 20 kg. Non ci sono scivoli per le valigie e c'è un cartello che vieta di portarsi valigie o carretti con ruote con più di 20 kg. Io trovo che questo sia una cosa assolutamente demenziale, senza contare la bellezza del ponte, senza contare tutti i problemi che ha avuto, ma c'erano dei vincoli, è come costruire un gioco che non funziona. Se io parto da dei vincoli, costruisco un gioco e poi lo gioco e non funziona, in questo caso non funziona. Mille altre cose dell'architettura funzionano, però spesso anche queste artista si dimenticano di quello che serve all'utente, o se ne dimentica il committente, perché non se l'è fatto a casa sua e se ne ha fregato degli utenti che lo andavano a usare. Quindi, scusate un secondo. Quindi, architettura, gioco, impulsi urbani è il nome di questa manifestazione. Un minuto vi volevo mostrare alcune frasi tratte dal manifesto di Giona. Giona è l'Associazione Nazionale delle Città in Italia, quindi che intende costruire delle città, quindi anche architettonicamente, che possono, le città in gioco si associano per garantire a tutti il diritto di giocare. Parliamo del gioco nei suoi significati culturali positivi, ovviamente, non nei suoi significati degenerativi. Le città in gioco assicurano spazi e servizi quotidiani per grandi e piccole occasioni per giocatori di tutte le età. Poco fa mi hanno mostrato un'area di Cittadella dove l'associazione Architettando qui ha costruito una molto bella installazione piena di cartelli che impedivano qualsiasi forma libera di ludica in un'area che sembrerebbe fatta apposta, quindi esattamente il contrario di quello che suggerisce, diciamo, l'Associazione delle Città in Gioco. Quindi promuovono la cultura del gioco con musei, offrono servizi e così via, insomma, spazi dedicati al gioco, cioè in qualche modo la cultura del gioco. Io direi che poi, se volete, vi fate tutte le domande che volete, possiamo parlare della progettazione dei giochi, possiamo vedere il filmato di Randolph, possiamo parlare quindi di progettazione dei giochi che può avere il rapporto con la progettazione architettonica, possiamo parlare del Frame Artimedia, che è un percorso che facciamo per giochi inediti, eccetera, ma magari seguiamolo in un secondo momento. Adesso solo 5 minuti. Io penso che di gioco non si tratta solo di parlare, ma il gioco va giocato. Quindi vi voglio mostrare un giochino stupido, semplice, immediato, che mi ha insegnato il mio amico Giorgio Dendi. E anzi, se dopo mi fai una fotografia quando comparirà una targa, perché dovrò mandargli come testimonianza quando ci saranno le targhe. Un gioco delle targhe che possiamo fare nei parcheggi, se vogliamo, se ne abbiamo voglia. Ci capita tutti i giorni di parcheggiare la macchina da qualche parte, vediamo un sacco di targhe e possiamo fare questo gioco qui. Questo è un esempio, questa non è una targa, l'abbiamo scritto soltanto, perché questa è una targa reale che io ho visto, ma non ho avuto la presenza di tempo per fotografarla. Il gioco funziona così, la targa è fatta da due lettere, tre numeri e poi altre due lettere. Allora noi attacchiamo tutte assieme le quattro lettere, no? E poi cerchiamo una parola che le contenga tutte e quattro nell'ordine in cui si trovano, non necessariamente tutte attaccate, una parola che le contenga nell'ordine. Questa è molto facile, l'ho fatta come esempio perché è molto facile. D-A-N-C,
banco
per esempio, ma anche bianco o sbiancante o banca o banchiere, cioè. Quindi la prima parte del gioco, e chi vuole si può fermare lì, è trovare una parola che contenga nell'ordine le quattro lettere della macchina. Molte targhe non sono possibili perché hanno combinazioni in cui non esistono parole, hanno X, Y, eccetera. Però molte targhe sì. La seconda parte del gioco, per chi ha voglia, magari se lo fotografo poi a casa, in ufficio, dove crede, se vuole, o se le condivide con i suoi amici su Facebook, la seconda parte del gioco è definire la parola che si è trovata. Per esempio, BANC, supponiamo che io scelgo la parola bianco, ok? Adesso io devo dare una definizione di bianco con tre parole che corrispondono di lunghezza corrispondente ai numeri che ci sono tra le lettere. Quindi devo dare una definizione di tre lettere, una parola di 1, una parola di 5, una parola di 6, per la parola che ho trovato. Non importa che sia precisa, eccetera, però dopo è divertente, per chi ama giocare con le parole può essere anche divertente. Qualcuno riesce a trovarmi una definizione di bianco, oppure di banca, oppure di banchieri? Ve la mostro, questa è la prima, ve la mostro, diciamo. Allora, bianco è senza colore. Bancari, finché bancari sarebbe, banchieri sarebbe meglio. I ladri legali. Questo era una macchina vera molto facile da trovare, spesso non sono così facili. Adesso, ecco, questa invece era un'altra, questa è una macchina vera. Riuscite a trovare una parola ATFC? Artificio. Artificio, e sapresti dare una definizione 218?
No, è naturale, ma insomma.
No, è naturale, non è una chiesa, è naturale.
No.
Ecco, è abbastanza vicina a quella che avevamo trovato noi, che era artefice. E cosa fa? L'artefice fa, crea, quindi fa, è creatore, ma anche artificio, no, è naturale, era molto simpatica, diciamo. Vediamo un'altra. AN948ET. ANET, che parola potete trovare?
Io ho già una, ma se no faccio. Sarei tutta la navretta
lento. Evidentemente sei portato.
Antitetico.
Per esempio antitetico.
È definito, però. Era la stessa, vero?
Antitetico. Provate a definirlo. Io avevo trovato una.
Ne potrebbe essere centrale, potrebbe essere.
Ne trovate delle altre?
Canneto.
Canneto. Se ne possono trovare. Io avevo trovato lancette, che circolano nell'orologio. E quando c'è uno zero nella targa si può saltarlo, si può considerare che non c'è, oppure considerarlo 10, a piacere, diciamo. Oppure possiamo anche cambiare le regole, nel senso che ci giochiamo noi e decidiamo noi le regole. No? E, per esempio, questo qui era un'altra, un'ultima targa che vi propongo, dopo vi lascio, ma volevo farvi giocare un pochettino. Trovatemi una parola con CTRN.
Citrosodina.
Mamma mia! Citrosodina,
bellissimo.
Bellissima davvero, non ho trovato di più.
Almeno nella farmacia.
Qualche altra parola?
Scontornato.
Scontornato, mamma mia, un grafico. Io avevo trovato taciturno, scontrino, contorni, cioè ce ne possono. E dopo con calma uno a casa magari si diverte a trovare possibili definizioni. Che al momento non ci penso, ma poi ti torna in testa, almeno a me. A me piace giocare con questa cosa, ti torna in testa. E avevo messo taciturno, che sarebbe quieto, muto, considerando zero. Oppure quieto, standosene muto, diciamo, se vogliamo considerarlo per dire. O scontrino, denaro dichiarato bene.
Dario, diciamo che da domani guarderemo il parcheggio con
infinitamente
attivo.
Però attenzione, dovete prestare sempre attenzione a come state parcheggiando, non andare. Cioè, quando siete fermi guardate le targhe. Non voglio incidenti sulla coscienza. Purtroppo non posso fare il gioco sulla mia stessa targa perché viene una parola che non vi posso dire per un attimo, ma non vi do la soluzione e non vi dico cosa si può trovare. Se volete ve la trovate da voi, ma in una conferenza pubblica non si può dire. Ecco, per ora ho finito, se volete poi ne parliamo ancora.
Passerei ora la parola a Antonino Saggio, e gli chiederei anche di farci magari un accenno su cosa, sul concetto di paesaggio mentale che hai sviluppato nel tuo scritto e sull'idea, sul concetto anche di reificazione.
Dunque, le domande sono interessanti, però se cominciamo con queste due domande mi sa che andiamo molto fuori dal seminato, però anche durante il dibattito avremo modo di calarla. Allora, io vengo da Roma, anche se mia madre è veneziana e mio nonno è vicentino, e mi aspettavo un clima molto disciplinato, devo dire. Invece siete proprio veramente fortemente indisciplinati. Dato che mi era stato detto che l'intervento erano circa di 10 minuti e lo standard si è attestato sui 45, più o meno, ma la cosa, figurarsi, venendo mio padre è siciliano e io sono nato a Roma, quindi sono in grado di giocare con grande divertimento a questa, diciamo, situazione. Risponderò anche alle domande, però a me preme centrare l'obiettivo. L'obiettivo è quello che abbiamo scritto qui. Giocare è serio, tanto per cominciare. E quindi, far capire come dentro la cultura del progetto contemporaneo alcune caratteristiche del gioco sono molto utili, fondamentali, e sono soprattutto un grande strumento di crescita e di libertà. Quindi per fare questo facciamo un piccolo percorso e giochiamo anche noi un po', appena un po', utilizzando lo strumento principe, uno degli strumenti principi di oggi, che è internet, la rete internet ovviamente. Allora, il primo aspetto è questo, che se arriva alle mie pagine basta digitare il mio nome su Google, io mi chiamo Antonino Saggio, se si digita il mio nome appare immediatamente questo link che vi porta immediatamente alla mia home page, che è una home page molto grande e ampia, in cui io ho abitudine sempre di presentare per i pochi fan che ho le occasioni dove vado. Quindi è stato presentato questa occasione che a me fa molto piacere, perché a me piace veramente conoscere luoghi, conoscere persone, e sono stato molto colpito dall'associazione Architettando, e sono stato molto colpito da tre installazioni su quattro. Una l'ho rifiutata completamente, ma tre su quattro sono veramente molto molto interessanti, piene di forza e di interesse. Faccio veramente i complimenti a voi di Architettando per averle promosse, oltre al vostra specifica operazione di progetto. Comunque, detto questo, siamo su internet, siamo nel mio sito, e io faccio sempre questo piccolo gioco, che è il seguente: l'intervento che stiamo per fare è completamente in internet, ma metto un link nascosto. È un mini gioco. Perché metto il link nascosto? Per una forma di rispetto al pubblico che c'è qui con me. Quindi soltanto il pubblico che è qui con me oggi sa dove andare, mentre il link sarà creato aperto dopo. Diciamo, qualche decina di fan ce l'ho e loro cercano, sapendo la cosa, cercano dove caspita ho messo il link, diciamo, questa volta. E posso averlo messo ovunque, il link è nascosto, uno lo cerca, dice che aspita, ha messo il prof questo link. Questa volta l'ho messo dentro l'immagine di uno dei giovani architetti di questo Nitro Group che abbiamo formato, che ha alcune caratteristiche anche simili di Architettando, anche noi abbiamo fatto delle installazioni eccetera. In particolare dentro questo viso di questo architetto si chiama Giuseppe. Quindi voi adesso sapete questo, è un piccolo gioco, ma la cosa importante qual è? La cosa importante è che noi siamo in delle pagine web e quindi siamo in realtà in un ambiente che io ho costruito non per darvi soltanto una serie di supporti a questa comunicazione orale che vi sto facendo, ma anche per permettervi di continuare l'approfondimento a secondo di quello che ciascuno di voi interessa fare. È stato ricordato che io sono noto fuori d'Italia in particolare per aver creato questa collana di libri che si chiama La rivoluzione informatica in architettura. La collana è nata nel 98, nel 99 è diventata una collana internazionale che è stata tradotta anche in inglese in particolare, in cinese, qualche libro in coreano, e quindi in una certa fase dei primi anni 2000 era, diciamo, una delle fonti fondamentali per l'aggiornamento della cultura architettonica nei confronti dell'emergere del paradigma informatico. Naturalmente all'interno di questo ambito noi abbiamo fatto 38 libri a oggi, l'ultimo ho avuto il piacere di regalarlo al collega Gianni Corbellini perché si è occupato dello stesso architetto di cui ci siamo occupati anche noi, François Roche, in questa collana, l'autore Antonino Di Raimo. Comunque all'interno di questi 38 volumi, a un certo punto, noi ne abbiamo fatto uno che si chiama Game Zone. L'architetto è Alberto Iacovoni, è un architetto che è sempre stato interessato a questo sovrapposizione tra diversi aspetti ludici della progettazione e il grande tema del gioco, e aveva curato in quel momento, negli anni 2002, una grande mostra a Roma che forse tu ricorderai, a Palazzo delle Esposizioni. È stata la prima grande mostra romana almeno sul tema del videogioco, una mostra che faceva la storia del videogioco e anche delle ultime cose, era anche molto bella dal punto di vista, diciamo, realizzativo, oltre dei contenuti. Quindi io chiesi a Iacovoni di scrivere un libro e gli imposi, lui non voleva, in realtà non ha mai voluto veramente questo libro, gli imposi il nome Game Zone, perché ognuno ha una sua passione nel mondo dei giochi. Io ne ho giocati poco, ne parlo qua e là, ma io sono stato molto colpito da questo gioco che si chiama Amazon, e quindi ho voluto battezzare il libro Game Zone, ricordando questo gioco. Il libro è un libro che copre il rapporto tra la cultura architettonica e il gioco, diciamo sostanzialmente, naturalmente citando alcuni di questi autori che sono stati citati, ma soprattutto facendo comprendere come in una fase storica post, diciamo post-Siam, diciamo così, a emergere dagli anni 50, nasce soprattutto in Olanda un forte interesse per gli aspetti, come dire, combinatori, processuali, per la dialettica tra regola e libertà, diciamo, che dal punto di vista alta al pensiero strutturalista, come è stato citato da Corbellini, come orizzonte, e dal punto di vista invece della cultura architettonica, ha proprio questo rapporto tra quello che loro, alcuni di loro chiamavano support, e cioè delle strutture fisse che permettevano, diciamo, un insieme di variazioni, appunto la stessa dialettica che è stata detta. Quindi questo libro fa questa storia arrivando fino al videogioco. Invece Stanza Ribelle, che ho avuto, diciamo, il piacere di regalare a Manuel, è invece un altro libro che vede questa problematica dal punto di vista, diciamo, della cultura underground, della cultura hacker, dell'intreccio, diciamo, tra elementi in qualche maniera appunto ludici, in qualche maniera di appropriazione dello spazio urbano, e noi sappiamo ci sono anche tante tecniche, cioè tanti sport nuovi, contemporanei, no? Da quelli che saltano da un tetto all'altro, da chi li attraversa in vari modi, c'è tutta una cultura in qualche maniera che mette in crisi la città consolidata attraverso queste idee. Qui ci sono i link da cui potete accedere ai libri, però vi ho voluto mettere in PDF due miei lavori che potete leggere tranquillamente da qua, basta scaricate il PDF se vi interessa, che fanno un po' il punto su questa questione, allargandola e diciamo aprendo una serie di ulteriori considerazioni sul tema. In particolare volevo segnalare questo libro, che è un po' l'elemento, la source fondamentale, è un libro di circa 600-700 pagine, che è la ricognizione più completa, a quanto io conosca, proprio del rapporto tra spazio-tempo e gioco. Il gioco è analizzato non soltanto sondando diciamo moltissimi videogiochi e analizzandoli dettagliatamente, ma anche con una diciamo sequenza di saggi critici di primissimo livello in cui, diciamo, la cultura architettonica e la cultura digitale si confronta su questo tema. In questa occasione vi ho messo il mio testo, in questo caso in inglese, mentre questa è la versione italiana un pochettino cambiata. Questo sempre per darvi una serie di strumenti di approfondimento. Qui c'è un ulteriore, questa è un'altra occasione, non è un caso che ritorna molto la cultura olandese su questa tematica del rapporto tra architettura e gioco. Perché come dire, mentre per noi costitutivamente la regola è qualcosa che va negata, e diciamo, come dire, noi culturalmente frediamo la regola dal punto di vista culturale, ci confessiamo dopo aver rotto la regola, e diciamo tutto il nostro mondo in fondo ruota nel continuo fregare la regola in qualche maniera, e poi anche le nostre vitalità passano da questo, per una cultura profondamente diversa, storicamente diversa, calvinista da un certo punto di vista, la regola è strumento di libertà. E quindi in questa differenza sostanziale si giocano molti molti campi, e non è un caso che nella cultura olandese il tema del gioco, perché io interpreto primariamente come regola e secondamente come costrutto di libertà dentro le regole, ha un grande campo, veramente ha un grande campo di sviluppo intellettuale, pratico e nel pensiero degli architetti. Sono state fatte una serie di conferenze che addirittura si chiamavano Game Set and Match, in cui la cultura architettonica si misurava con questi. In particolare erano diciamo dirette da questo architetto che si chiama Castro Steruis, attraverso il cui pensiero i rapporti tra questi due diciamo modi di approcciare l'architettura e il sistema di regole costruite nel gioco ha avuto un grande sviluppo. Poi volevo mettere questo piccolo link, perché noi insegniamo progettazione architettonica, quindi non neanche insegniamo esattamente, diciamo, informatica o teoria dell'architettura, noi insegniamo a operare all'interno di questo campo. Questo è un articolo che in realtà è legato a un progetto di tesi, ma noi cerchiamo di nascondere un poco questa origine nella ricerca accademica e presentarla al grande pubblico come, diciamo, prodotti di pensiero. Questo è un articolo appunto scritto da Giuseppe, uno del nostro gruppo, in cui fa vedere come in realtà è possibile creare un nuovo edificio, un edificio di cui abbiamo inventato la funzione, ma è una funzione necessaria, cioè un edificio per il ping pong a Roma, in cui possono avvenire tutta una serie di processi estremamente importanti anche dal punto di vista tecnologico, perché tutto il più elettrico da moltissimi punti di vista, eccetera, fa architettura e ruota dal punto di vista funzionale in questo caso rispetto all'invenzione del gioco. Quindi a chi interessa può andare qui. Quindi, diciamo, un pochettino di bibliografia io ve l'ho fatta prima invece che farvela dopo, e soprattutto penso che per uno di voi che interessi approfondire queste cose, qui ha tutti gli strumenti. Lo scopo del mio intervento è abbastanza pragmatico, è cercare di comunicarvi come alcune delle tecniche che appartengono, secondo me, al mondo dei giochi sono implementate all'interno del mio insegnamento della progettazione architettonica. E quindi questo è lo scopo centrale, e nei prossimi minuti vi parlerò di questo. E il salto fondamentale io l'ho fatto quando a un certo punto uno dei miei spider, che sono sostanzialmente i miei ex studenti sparsi nel mondo che mi informano quando escono cose importanti, a un certo punto, penso che fossimo nel 2006, mi scrisse e mi disse: ah, professore, ma ha visto sta cosa? Era Google Earth, perché Google Earth prima non c'era. Non è che noi siamo nati con Google Earth, Google Earth a un certo punto è arrivato. E io mi ricordo benissimo l'email della persona a me legata, e mi dice: professore, ma ha visto questa cosa? E ho visto Google Earth e ho visto le schermate iniziali di Google Earth, e soprattutto mi ha molto colpito questa schermata, suggerimenti per il sociale. E cioè questa schermata che, diciamo, erano schermate di ausilio a far capire questo nuovo mondo, credo che esistano ancora, e che faceva capire come questo strumento poteva permettere, diciamo, di fare anche dei ragionamenti. Allora io su questo ho basato una nuova iterazione del mio modo di progettare, ho fondato delle nuove regole del gioco. E in cui sempre per me il gioco è un costrutto di libertà. E questo è l'aspetto assolutamente fondamentale. I principi chiave che si trasmettono nel momento dell'insegnamento, i cardini, le regole, sono degli strumenti di libertà, perché sono degli strumenti attraverso i quali si può sviluppare, diciamo, una forza creativa che invece il sistema prescrittivo, formale, linguistico, di altro tipo, diciamo, non fa, anzi, secondo me, nega. Allora, quali sono le regole, diciamo, nuove del gioco che io ho fondato? La norma di un corso di progettazione funziona in questa maniera. 50 o 60 studenti lavorano tutti e 50 e 60 sulla stessa area localizzata nella città e sullo stesso programma. Molto spesso tutti e 50 lavorano non soltanto sulla stessa area, non soltanto sullo stesso programma, ma anche sullo stesso principio linguistico dettato dal docente. Questa è, diciamo, la struttura, diciamo, di base, è molto comune, e almeno fino molto comune ancora oggi, ahimè. Cosa ho fatto io? Ho invertito completamente questo sistema e l'ho potuto fare per un insieme di passaggi logici di cui in qualche maniera le nuove regole del gioco sono fondamentali. Cosa ho detto? Ho detto, bene, ragazzi, facciamo un'altra operazione. Mappiamo una parte della città. E in questa parte della città vediamo i cosiddetti vuoti urbani, vediamo in un'area della città quante aree dismesse, quanti edifici abbandonati, quanti slarghi senza significato esistono. Ne esistono moltissimi di più che voi possiate immaginare. Un po' su questo era l'attacco del mio pezzo, quando parlavo, no, dei ragazzi della Via Pal, dei vuoti urbani e del fatto che voi lavoravate sui vuoti urbani. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mappato in una zona della città queste aree. In questa zona della città ne abbiamo trovate circa 50. Che cosa avviene a questo punto? Ognuno di queste aree, noi lo chiamiamo un urban voice, ognuno di questo ha un tag, e naturalmente è tutto in internet, per cui noi possiamo, ogni studente di questi 50 può indirizzarsi su un tag a suo piacere, perché in realtà perché si muove esattamente attraverso questa quella definizione che secondo me è la più bella, e cioè del miglioramento della vita, sostanzialmente. La grande idea del gioco come miglioramento della vita in nutre, in questo caso assume una dimensione un po' più grande, ma non è molto diversa da quella definizione. Quindi si sceglie un'area, e attraverso questo sistema si vede l'area, si vede alcune cose, ma in realtà la cosa importante, questo avviene per tutte le aree, diciamo del nostro settore urbano. Che cosa avviene a questo punto? Avviene questo processo, scusatemi, abbiamo un po' fatto uno zoom di troppo. Scelta un'area, adesso ne vediamo una qualunque, ecco, c'è questo piccolo link apparentemente innocuo, ma tutti i link in realtà hanno una forza enorme, perché permettono il salto, permettono di andare da un luogo a un altro, no? Quindi questo piccolo link porta qui. Dove porta? Porta ad un blog dedicato allo sviluppo del progetto, e questo blog dedicato allo sviluppo del progetto ogni post è dedicato a un'area specifica, a un vuoto urbano specifico. In questo vuoto urbano, noi cosa è il vuoto urbano 14? È questo, naturalmente da questo punto lo possiamo vedere come vogliamo, e se vedete qui succede che negli anni noi accumuliamo i progetti fatti dagli studenti per quella determinata area. Per cui è possibile, diciamo, andare a vedere il progetto di Raffaele Foggetti, fatto non mi ricordo neanche quando, in quella determinata area, tutto attraverso internet. In realtà non vediamo soltanto il progetto di questo individuo specifico studente, ma vediamo tutta la sua storia del progetto, diciamo tutta la partita, con tutte le mosse, con tutti gli sbagli, fino ad arrivare al livello intermedio che noi, come sappiamo, è un progetto. Come si fa a giocare questa partita nella realtà? Si fa con le regole, si fa attraverso una, come dire, ferrea dal punto di vista concettuale, del radicamento concettuale, decisione su alcuni principi fondamentali. Cioè tutti i nostri progetti non aderiscono a dei bagagli formali o linguistici, ma aderiscono ad alcuni principi fondamentali. A ognuno di questi principi è dedicato un tempo di lezione molto forte, cioè ogni principio si basa con una lezione orale di 5-6 ore per far capire che cosa vuol dire questo principio nella progettazione contemporanea. Questo libro è un libro che racconta questa storia, e io ve l'ho creato gratis. Questi sono tutti libri che io creo attraverso un sistema di printing on demand, e quando c'è un'occasione li rendo, diciamo, disponibili gratis, quindi come questa. Quindi di nuovo, chi vuole va qua e lo scarica gratis, l'intero libro che racconta questa esperienza appunto di Urban Voice. Quali sono questi principi? Sono cinque principi. Il primo è il principio della mixité. Tutti i progetti che noi facciamo sono progetti di mixité, cioè sono progetti che combinano al loro interno un mix di funzioni che noi chiamiamo residenziali, produttive, commerciali, e due principi guida che noi chiamiamo l'infrastructuring, cioè la capacità del progetto di intervenire all'interno della complessità urbana e di essere significativo nella complessità urbana, e quello che noi chiamiamo rebuilding nature, cioè il concetto che è una grossa forza di sostenibilità e di naturalità, oggi deve essere reinnestata in qualunque progetto noi facciamo. Il secondo aspetto è quello che noi chiamiamo driving force, cioè ciascun progetto nella complessità del mondo contemporaneo è allo stesso tempo un mix di funzioni e allo stesso tempo ha una forte caratteristica prevalente e trainante. L'esempio più banale è, non so, è il museo, per esempio. Il museo di oggi è diventato una struttura fortemente plurifunzionale, basata sul concetto di mixité, ma allo stesso tempo ha una funzione prevalente. Lo stadio una volta era, diciamo, il tempio della monofunzionalità, oggi gli stadi moderni sono tutti un mix di funzioni, ma la funzione trainante rimane quella dello stadio, reinterpretata all'interno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi promuoviamo tutti i progetti che hanno questa caratteristica narrativa aggregativa e allo stesso tempo mista. Questo per esempio è un mercato di nuova concezione per Roma, basato sul concetto del vuoto a rendere, e quindi in questo progetto vedete tutti questi principi: come contribuisce alla città, come fa il rebuilding nature, quali sono i mix di funzioni, eccetera. Questo moltiplicato per 700-800 progetti. Poi l'altro aspetto molto importante per noi è la negoziazione, il principio della negoziazione pubblico-privato. Tutti i nostri progetti sono progetti fatti per l'imprenditoria privata, ma con una forte negoziazione con il pubblico, nel senso interessi comuni, fortemente diretti dagli interessi anche pubblici della città, ma fortissima coscienza dell'importanza di muoversi all'interno di una logica di mercato. Non inventiamo niente, i progetti di tutto il mondo si fanno così, non c'è niente di nuovo in tutto questo. La quarta caratteristica, appunto, è questa che vi dicevo dell'infrastructuring, è questa del rebuilding nature, che vuol dire come, e non posso dilungarmi in questo momento, come i nostri progetti vogliono, diciamo, incrementare l'intelligenza ambientale e sotto tutti i punti di vista. Allora, fatto tutta questa operazione, qui c'è un piccolissimo campionario di questi progetti, ma se vi interessa, diciamo, attraverso il libro e il blog potete avere quello che volete. In realtà noi siamo andati molto avanti rispetto a questo punto in cui vi spiego, siamo andati a un livello successivo, siamo arrivati a pensare a delle infrastrutture urbane vere e proprie, a come l'infrastruttura urbana permette di innescare operazioni di questo tipo. Nel senso, abbiamo capito a un certo punto che abbiamo bisogno di infrastrutture urbane di nuove generazioni nella città esistente per invertire la direzione dello sviluppo verso, diciamo, il consumo di territorio, rivolte verso l'esistente, proprio per incentivare questi processi. Naturalmente parlare di questo prescinde dal nostro obiettivo. Però in ambito di gioco anch'io vi volevo far vedere concretamente alcune cose. Ed è quello che noi chiamiamo nel gergo la scacchiera. In una parte dello sviluppo del progetto, che funziona incrementalmente, come capirete, con tutti questi aspetti, a un certo punto nasce l'esigenza di cominciare a creare le spazialità del progetto dal punto di vista plastico e volumetrico. I tempi della didattica italiana non sono quelli della didattica di altri paesi, come tutti sapete. Io gestisco con 3 assistenti, perché non voglio più assistenti, un corso di 50-60 persone, nei tempi di un seminario, cioè quindi da febbraio a luglio, io lo faccio all'americana, a luglio finisce il corso, e quindi diciamo certe esercitazioni devono essere molto ben strutturate per poter arrivare a dei risultati. Questa esercitazione che io chiamo la scacchiera è quella di cui vi volevo, diciamo, rapidamente parlare. In realtà, voi capite, quasi tutto basta vedendolo, però con questo link voi potete diciamo capire un po' meglio la strutturazione di questa esercitazione, perché si chiama scacchiera, come funziona, eccetera. Quindi si fa prima quasi a leggerlo che a farlo. In poche parole, che cosa succede? Lo vediamo attraverso un video. Vediamo un video. Vediamo questo caso qua. Vediamo un po'. Dovrebbe portarci a dei video. Allora, questa va direttamente alla persona. Vediamo un po' da dove. Ritorniamo da qua. Vediamo questo per esempio. Su YouTube, per esempio, che cosa succede? Che cos'è la scacchiera? La scacchiera è l'interpretazione che uno studente fa di un progetto di architettura che ha delle caratteristiche di affinità con quello che lui in quella fase sta cercando, nebulosamente sta cercando. Forse, scusate, vediamo un altro, perché questo c'è, cioè, tutta la spiegazione, non ci interessa tanto. Vediamo questo che è meglio. Quindi diciamo, lo studente ha un progetto di architettura di riferimento in qualche maniera, che lui ha scelto, in realtà ha scelto attraverso la lettura del mio libro di storia dell'architettura, che si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. Perché devono sceglierlo dentro quel libro? Perché arriva fino al contemporaneo, e perché è un libro fatto per gli architetti in cui si spiega anche i principi compositivi, e per un'altra ragione fondamentale, è che c'ha tutti i cristi e non evangelisti. Che cosa intendo dire? Che se uno studente cerca Tucur, può trovare il progetto mio o il progetto di Corbellini, per dire, in cui noi siamo dei buoni evangelisti. No? Mentre invece noi vogliamo che, diciamo, lo studente arrivi alla fonte diretta di quel tipo di impostazione, di quel tipo di linguaggio, anche perché attraverso questo ne riesce a ricostruire il quadro culturale, operativo e contestuale. Quindi, come dire, per un determinato approccio prende MQRDV direttamente, non prende l'emulo, diciamo, che magari per lui è la stessa cosa, perché lo studente non lo sa. Quindi, diciamo, detto questo, lo studente fa quello che noi chiamiamo la scacchiera. Che cos'è la scacchiera? Ricostruisce come parti disassemblabili il progetto matrice, ma con una serie di trucchi, con il fatto che lui ne faccia molti di più, deve fare molti più pezzi rispetto a quelli originari. Guardate in questo caso questo studente, lui sta facendo un progetto di case basse ad alta densità, in cui il maestro è questo architetto che si chiama Lutauer, ne abbiamo parlato anche con Gianni in una fase. Cosa sta facendo qua? Lui ha individuato qual è il sistema fondamentale per creare questo tipo di residenze, che è sostanzialmente quello che si chiama il pacchetto edilizio, cioè questo oggetto che ha più appartamenti uno con l'altro e che quindi può essere mosso indipendentemente a creare spazialità urbana come si vuole. Quindi ecco qua, riguardiamolo un attimo. Lui qui adesso ci sta mostrando esattamente questo, ci sta mostrando che lui è un po' maniacale, perché se l'è fatta, invece di farla col polistirolo, se l'è fatta addirittura, non so, col padre Fabbro, non so che ha fatto, perché erano, diciamo, cubetti di cosa, no? Per cui comunque lui con questo sistema ricrea il progetto originale, e ovviamente qua sta mostrando le regole grammaticali attraverso cui io posso creare un'infinità di spazi all'interno del sistema gioco. Io posso giocare infinite partite all'interno di questo sistema di regole. Perché gioco infinite partite? Per la questione dei vincoli. I vincoli cambiano i goal cambiano, gli scopi cambiano, le negoziazioni cambiano nel caso della chirurgia reale. Cioè sono input esterni, come se nel gioco, ci sono alcuni giochi, anche il gioco dell'oca, no? A volte arrivano dei fatti esterni, no? E nella chirurgia è piena di fatti esterni, però tu hai il tuo sistema di regole e di variazioni. Poi lui qualche cosa fa. Lui sulla base del primo gioco crea un secondo gioco che è il suo vero e proprio gioco, ecco qua, ve lo faccio vedere un attimo. In realtà il suo progetto è un progetto di infill, cioè lui deve creare all'interno di un blocco esistente, che lì vedete il colesterolo, lo stesso sistema di attacco. Quindi lui a questo punto che cosa fa? Elabora tutto un campionario di pezzi possibili per attaccare l'esistente. Vedete, è una tecnica, diciamo, come dire, di attacco dell'esistente. Quindi lui ha trasformato il primo livello di scacchiera, che è, diciamo, che permette una serie di variazioni consistente con le regole del progetto madre, in un secondo gioco che lui stesso ha fatto, ma che serve processualmente a fare il progetto. Cioè il progetto diventa la partita che si gioca all'interno di un sistema di discoli, all'interno di un sistema di regole. La cosa bella di questa faccenda è che quando noi abbiamo una cosa scapolare, come dire, tutto abbastanza semplice, la cosa interessante è come facciamo a fare delle scacchiere quando abbiamo una architettura di tipo globoidale, per esempio, o eccolo qua. Questo è uno studente che lavora sul parametrico, quindi lavora su tecniche di script, di parametrico, eccetera, eccetera, in un mondo che è completamente diverso dal mondo un po' che era meccanico che abbiamo visto prima. Quindi questo è molto bello per noi, perché la tecnica del gioco della scacchiera per un architetto non è soltanto giocare la partita già preformata, ma in qualche maniera stabilire le regole entro cui un progetto, come infiniti progetti di quella determinata diciamo, natura, possono nascere. Perché c'è questo punto? È così fondamentale. Per molte ragioni, di cui ne accenniamo soltanto alcune. Come capite qui, io vengo dalla Generale di Venezia, in cui ho scritto un articolo di fuoco, che per fortuna è stato molto diffuso, contro l'approccio di Polak, ma siamo una mossa fondamentalista, ma anche lui che la chiama fondamentalista. Cioè, quello è proprio il sistema opposto, cioè quello è diciamo, è l'idea di rompere la complessità dell'architettura nelle sue, diciamo, componenti non organiche, non più organiche, tipo che come mettere un cadavere su un tavolo e tagliarlo. Mentre invece per noi la complessità, diciamo, dell'architettura, anche se agli interni, è sempre un intreccio di più cose, è sempre una ricerca di spazio, è sempre una ricerca di funzioni, è sempre una ricerca di processi, è sempre un processo di regole. Perché questo è l'aspetto fondamentale. Che cosa succede ai nostri ragazzi fatte queste cose? Perché noi facciamo tutto a stambaratan? Perché loro devono cercare dei clienti reali. A distanza di 2 mesi e mezzo dello sviluppo del progetto, il fatto che ci sia un'area, il fatto che hanno un blog, il fatto che hanno un principio negoziale, vuol dire che loro devono cercare nel territorio degli interlocutori, e questi interlocutori diventano dei testimonial o dei copromotori del loro progetto. Come fanno? Li cercano. Allora, per esempio, non ci sarebbe, ci sono dei progetti che hanno il gioco al centro, allora potrebbe darsi che tu fossi contattato da uno dei miei studenti per essere, diciamo, il cliente virtuale, e allora lui instaura con te un dialogo che è un dialogo importantissimo, perché in qualcosa che lui vede a un certo stadio, attraverso il dialogo con te, lui fa un salto enorme. E questo viene fatto anche per un'altra ragione. Viene fatto perché capita che gli studenti escano dalla facoltà di architettura senza aver mai visto né un cantiere, né aver mai parlato con un cliente, cioè senza neanche avere l'idea che l'architettura A, si costruisce, piccolo aspetto, e B, entra in un discorso negoziale con il cliente. Quindi si esce da scuola pensando che il proprio mondo degli architetti è fatto dal professore quando c'è, e dall'assistente e da Lotus International a Casabella, diciamo, più o meno. Mentre invece il mondo è un po' diverso. Ora, diciamo, io con questo mi fermo, potrei farvi, ci sono molti altri video, anche più semplici, da capire, ma credo per capire questo aspetto che noi chiamiamo scacchiera, ma questo per dirvi che, come dire, quando voi mi avete invitato, ho capito che mi avete invitato perché avete interfacciato due parole su internet, architettura e gioco, e vi è capitato Saggio, dice vabbè, insomma, forse qualcosa ne sa, no? In realtà Google è la cosa più vicina a Dio che l'uomo abbia inventato, come è ben noto, e quindi, diciamo, grosso modo, se si affida a Google, a volte, molto spesso si azzecca, ed è una cosa che, diciamo, pur se non è il centro proprio del mio lavoro, ci sono diversi aspetti della questione che a me interessa, mi ha fatto molto piacere, già ne lo conoscevo, ma conoscere l'architettante, conoscere Dario, per me è un arricchimento, mi fa molto piacere essere qua e vi ringrazio dell'invito.
Ho perso la cognizione del tempo.
23.07.
C'è qualche domanda per il pubblico, qualche questione?
Posso fare io una domanda a lui?
Certo.
Velocissima.
Sì, così parliamo per noi.
Poi magari ci sono altre cose, ma così mi è venuto in mente su tutti questi progetti che fanno i tuoi studenti. Centinaia, mi pare.
Centinaia.
Ce n'è qualcuno che poi viene effettivamente realizzato in questi vuoti urbani?
Dunque, io credo che la cosa fondamentale che si deve imparare facendo questo lavoro, diciamo, è la tecnica del battimuro. E che cosa intendo dire? Che i processi in architettura sono sempre a rimbalzo e diagonali. Se uno pensa di tirare la palla e beccare la cosa, in architettura non funziona quasi mai. Quindi io glielo spiego a loro, non vi illudiate che sarà il grande mercato che tu hai promosso che si farà. Però probabilmente tu, parlando con il cliente, che è l'organizzazione che fa la cosa, eccetera, di rimbalzo comincia a muovere delle pedine. Questo è, diciamo, il discorso.
È un movimento d'opinione.
È un movimento d'opinione ed è soprattutto un rimbalzo di occasioni, diciamo, no? Come dire, il contatto col cliente per fare questo, poi magari gli porta per fare, che ne so, negozi e poi un'altra cosa. Diciamo, linearmente non è mai funzionato. Noi abbiamo fatto convegni al comune, siamo stati con l'Accademia Americana a Campidoglio a parlare di queste cose, immaginate. Il sindaco che ha dei seri problemi da tutti i punti di vista e i tre assessori sono stati un quarto d'ora, il tempo che parlano loro e poi, diciamo, tutto il resto del convegno se ne sono andati, ma era a casa loro. Questo è il livello dell'interesse della politica. Considera che tutte queste cose che noi facciamo sono sulla carta dei progetti europei, cioè sono le stesse guideline che dovrebbero muovere i fondi europei, perché i principi sono sostenibilità, riuso della città, nuove funzioni, nuova imprenditoria, sono tutti ambiente, sono tutti quelli i principi. Come dire, vabbè, se siamo capiti, per questo siamo al MOSE, insomma, no? Perché se no non si capirebbe. Siamo un bel sistema organico che è esattamente contro tutte queste cose. Ed è anche contro il gioco, però, ecco. Ma non è il gioco, cioè, io ripeto questo concetto che io mi sta molto a cuore. Il gioco è una cosa seria. Cioè, l'aspetto, come dire, della divagazione creativa, che c'è come componente, certo che c'è, però io tendo, nel mio modo di pensare, a metterlo come componente insieme alle altre. Come dire, l'aspetto fondamentale per me è le regole come sistema di libertà, come concetti di negoziazione, come capacità di, diciamo, muovere un sistema su alcuni principi. Questi per me sono gli aspetti, diciamo, che io reputo fondamentali. L'aspetto ludico è importante, ma io personalmente non lo pongo al centro, personalmente.
Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa riguardo? Vabbè, carte e poi si gioca. Stavo pensando che sarebbe divertente immaginare qualche gioco in cui le regole cambiano attraverso delle regole durante il gioco, no? Perché è abbastanza vicino a quella che è la nostra realtà, no? Quotidiana, in cui cominciamo delle cose, per quando si trovano i soldi poi le regole sono cambiate, si adattano al cliente, magari perde i soldi, non può più. Quindi sarebbe educativo per noi lavorare su qualcosa del genere.
Esistono giochi in cui le regole, la regola è la variazione della regola. Esistono anche giochi in cui si creano delle regole e bisogna capire qual è la regola che governa il gioco.
Questo mi sembra molto interessante, perché una delle cose per noi architetti è che ci insegnano, comunque è una materia, una delle materie che insegnano è la statica, no? Ed è abbastanza significativo, no? Nel senso che noi tendiamo a immaginare assetti, no? Una cosa che poteva andare bene quando il mondo era meno rapido e meno mutevole di oggi, mentre diciamo, il gioco ci abitua a reagire in termini dinamici e a apprezzare queste cose, no? Per cui lavorare in questo senso, ad esempio io mi sono occupato per tanto tempo di diagrammi, di cose, cominciare a guardare la differenza che ci sono tra la notazione architettonica, che sono le proiezioni mondiali, pianta, prospetto, sezione, e guardare, non so, le notazioni della danza secondo il metodo Laban, o gli storyboard per il montaggio cinematografico, è particolarmente interessante perché porta dentro un'idea appunto di assetto statico, questa componente dinamica che in qualche maniera è liberatoria, ci insegna che le cose cambiano mentre le facciamo. E il gioco è una forma di governo, secondo me, di queste cose, di capacità di stare dentro appunto al cambiamento, anche come architetto.
Sì, ma provo a raccontarti proprio in un minuto come funziona Eleusi, diciamo, no? Che questo gioco praticamente un giocatore crea una regola con un mazzo di carte, una regola di sequenza. Per esempio, dopo una carta pari, una carta dispari, per dire una regola banale. Oppure dopo una carta rossa una carta dispari, dopo una carta nera una carta pari, per esempio. E comincia a girare queste carte. A turno gli altri giocano una carta e il conduttore gli dice se è giusta o se è sbagliata. Quindi la mette in sequenza se è giusta, in fila se è sbagliata. E quindi dopo un po' la gente comincia a capire cosa può essere, cosa può non essere, comincia a farsi delle idee. A un certo momento qualcuno può pensare di aver individuato qual è la regola, allora la dice al conduttore e se l'ha indovinata diventa il profeta, diciamo, e sarà lui a dire agli altri se è giusto o se è sbagliato. Se continuerà a dirla giusta sarà il vero profeta, se invece sbaglierà sarà il falso profeta. Questo gioco però ha un downside molto, molto grave, nel senso che la gente tende a diventare delle regole complicatissime che nessuno riesce a individuare in un tempo ragionevole. Così che, per tornare ad Alexander, lui ha creato un gioco in scatola basato su questo gioco pubblico, diciamo, si gioca un po' di sistematicata, basato su personaggi, e ha messo lui una serie di regole plausibili e si gioca con una di quelle regole, cioè c'è un set di regole che possono essere cercate e mandate. Anche lui aveva pensato a questo. Esistono poi anche giochi in cui ogni singola carta prevede un nuovo, una nuova regola di presa, una nuova, si pesca, si cambia la regola ogni volta.
Io volevo pensare se volevi che ti provassi a rispondere a quelle tue domande iniziali, oppure andiamo troppo fuori, oppure sentiamo forse il pubblico, forse sarebbe meglio.
Sì, no.
Così come si è parlato di regole, non capisco mai tutte quelle che mi viene in mente regolamento di questo comunale. In questo caso lì, quando ci sono le regole che sono folli, o che sbagliamo, che senza le regole? Se io voglio giocare,
certo. Io penso che le regole devono essere, parlavamo prima di questo discorso venendo qua, e della difficoltà di scrivere delle regole chiare e semplici, no? Parlavamo dell'inglese, dell'italiano. Diciamo, la prima aspetto dello scrivere delle regole è che sono poche e molto chiare. Le regole sono qualcosa di simile per me a un principio, è esattamente l'opposto di un regolamento, perché il regolamento è esattamente l'opposto diciamo di quanto possa consentire lo sviluppo del gioco, proprio in termini di gioco. Il gioco si basa su alcune, diciamo, regole molto chiare, molto semplici, che creano una struttura per lo sviluppo infinito della, diciamo, in fondo della libertà e della creatività. Se tu pensi alle regole del calcio, no? In fondo so due regole di cui una ci metti 5 minuti a spiegartela, no? Tuo padre te l'ha spiegato per primo, quella del fuorigioco, è l'unica regola un pochettino complicata. Tutte le altre sono, diciamo, più semplici di così, se more, no? Ma anche le altre. Quindi c'è una differenza molto profonda tra regola e regolamento, e soprattutto da questo, diciamo, se noi andiamo a vedere i paesi civili, andiamo a vedere i regolamenti e l'inizio di qualunque altra cosa dei paesi civili, vediamo che non sono fatti così, per niente. Cioè noi abbiamo in questo paese, proprio perché siamo contro effettivamente la libertà, ma la libertà in quanto, diciamo, libertà in quanto costrutto civile, non in quanto... Quindi noi cosa facciamo? Creiamo regole su regole su regole su regole, in realtà uccidiamo il gioco. Perché il modo per uccidere il gioco è esattamente aumentare le regole. Cioè è proprio matematico, no? È proprio esattamente matematico, quindi diventa impossibile giocare il gioco
dell'architettura. Ci vorrebbe un po' di
io credo, no?
Di esperienza ludica nel scrivere queste regole.
Esatto.
Le principali regole del paese, che sono le nostre leggi, diciamo che in un paese occidentale, ragionavamo prima, ci sono tra le 5.000 e i 15.000 leggi, noi ne abbiamo in pari 150.000 e sono quasi tutte incomprensibili. Se io andassi al potere, come prima cosa metterei, signori, scriviamo delle cose che tutti possano capire, che sappiano cosa.
Certo, grazie.
Veramente vanno scritte tutte in forma di regola di gioco che tutti possono capire inequivocabilmente, senza bisogno di interpreti che molto costosi.
Paradossalmente noi non riusciamo a modificare le nostre città a intervenire con l'architettura perché sono troppe regole, molte volte si accavano le une con le altre, però sto pensando, ma Maria ha detto prima che quello che fa vivere il gioco sono le regole, quindi qual è il punto? Sono troppe regole oppure sono delle regole che non vengono in qualche
modo? Il gioco ha bisogno delle regole, ma le regole devono essere scritte bene, devono essere comprensibili.
E soprattutto deve essere poche, sono troppe.
Quelle che servono, diciamo, per essere complete, sintetiche, esaustive, chiare, con gli esempi che servono. Speriamo che nella realtà sia diversa.
Uno dei problemi dei nostri regolamenti edilizi è che sono fatti per produrre un certo tipo di risultato. Cioè, non sono fatte, appunto, come diceva Nino prima, per un gioco aperto che si sviluppa liberamente tra i vari attori, i giocatori, ma sono fatte per ottenere la casetta dell'asilo che lo scopo prima, cioè lo scopo del regolamento dell'urbanistica è disciplinante. Tra l'altro noi siamo un paese che ha avuto come forma specifica dell'insegnamento il cosiddetto paradigma tipo morfologico, no? Per cui la tipologia edilizia, la morfologia urbana, la tipologia edilizia deve essere compatibile con la morfologia urbana. Qui c'è una cosa di forma poliziesca per cui tutto quello che va fuori da ciò che è considerato compatibile con la tipologia edilizia, la morfologia urbana di un certo luogo è fuori legge. Ora questo ha portato a una forma di accanimento normativo che tutti noi conosciamo, adesso c'è anche la questione della sostenibilità, per cui si sovrappongono anche questioni che forzano una con l'altra, per cui devi fare un'architettura che assomiglia a quella storica, che però è anche sostenibile.
Sono delle deroghe allora?
È appunto, perché è un'altra forma di conservatorismo anche quella, no? Ci sono alcuni progetti interessanti, non spesso non italiani, ma di altri paesi, ma anche italiani, che lavorano su questi fattori, no? Ad esempio, tra i progetti che ho mostrato prima, c'erano diversi progetti di NL Architect, hanno fatto una villa, non realizzato, un progetto per una villa che appunto si confrontava con altri tipologici di tetti a palle, tra l'altro con una fenomenologia locale particolarmente divertente di case che veniva fissata la linea di
Gronda, poi doveva esserci veramente delle specie di ercocervi incredibili, no? Con un fronte di un piano, un tetto scosceso che faceva altri due piani, con un pezzo di tutto piano e dall'altra parte una casa dritta, proprio per uniformarsi a questo regolamento che aveva preso le misure dalle fattorie locali. E loro erano riusciti a fare una casa molto strana e molto interessante, a progettare una casa proprio portando le prime conseguenze al regolamento. Cioè, il regolamento, ogni regola, ogni gioco, richiede all'architetto che ci si misura una dose di pensiero laterale, cioè di non guardarla per il risultato che quella vuole proporre, ma per le possibilità che ti dà di giocarci. E di nuovo questo richiede a noi architetti, soprattutto noi architetti italiani, che siamo educati dentro il paradiso tipo morfologico, di usare delle tecniche automatiche quasi per erodere la memoria, cioè per distaccarci dal risultato che quel tipo di regole funzionano. Questo significa interporre tra noi e la lettura del regolamento delle macchine astratte, per cui dire di dimenticarsi che quello è un tetto, che quello è una parete, ma farlo diventare qualcos'altro, rovesciato, cioè richiede anche a noi una capacità di giocare dentro quel sistema, no? E come Maradona, che certo ha barato con la manina di Dios, però ha visto una possibilità dentro un sistema. Un architetto italiano molto bravo in questo senso, l'amico di Ferrara, Antonio Lavalli, che ha fatto delle cose nella campagna ferrarese, ad esempio, è riuscito a fare una casa di cemento con gli ossidi, colorato con gli ossidi di rosso, dove il regolamento diceva che bisognava fare il mattone. Perché poi dentro queste cose c'è sempre una componente negoziale, l'architetto deve abituarsi a pensare oltre al regolamento e andare con le persone coinvolte, con gli attori, con gli stakeholders, dicono gli inglesi, e trattare, portare avanti. Poi le regole, soprattutto quando sono tante, alla fine diventano abbastanza negoziabili. Quindi, secondo me, noi siamo sovraregolati, però, lo diceva proprio Paulus presentando la Biennale, gli italiani pensano di essere diversi dal resto del mondo. Costruire bene è difficile dappertutto. Qua in Italia è più difficile perché siamo tanti, perché ma prima mostrava il casino di San Bertrand, chissà se l'ha fatto un architetto. Gli architetti sono responsabili per il 5% del costruito italiano. Se sono stato in una commissione edilizia, il resto lo fanno geometri, ingegneri, periti edili, agronomi in campagna. Cioè in Italia è proprio da costruire quasi tutti, no? Per cui voglio dire, ci sono situazioni contingenti particolari, però costruire è difficile dappertutto, questo è abbastanza evidente. E noi dobbiamo cominciare, forse certo è difficile, qua più che in altre parti, a provare a guardare la scacchiera per quello che ti può dare. Sulla scacchiera puoi giocare a cacchi, a dama, a triga, puoi avere scacchiere per
te. Sulla scacchiera si gioca a scacchi.
A scacchi?
A dama si gioca sulla damiera.
Sulla damiera. Scusami. Sai, è come per uno che non è cinese, i cinesi sono tutti uguali.
No, ma lo dico tutti che si usa scacchiera per tavoliere, diciamo. Ma in realtà scacchiera è il luogo dove si gioca a scacchi. Occidentali.
Altre domande? Curiosità, Paolo?
Ma io ero uscito da quello che è stato detto, però e non ho, però, magari perché l'ho visto su un stato, una cosa sbagliata di persona, non ho capito poi se in tutti questi progetti urbani c'è anche un vincitore, nel senso, la mia paura è che con così tanti progetti a disposizione di tutti, non vorrei che poi magari ne venisse meno la qualità, o comunque volevo capire se c'era poi effettivamente uno che vinceva sugli altri, che vince sugli altri, o se ci sono tutti sullo stesso livello. C'è un controllo,
cioè questo non no, ogni studente fa un progetto e ha controllo di una normale situazione didattica con me e con gli assistenti. L'unica differenza, la differenza fondamentale è che invece di fare 50 progetti tutti nello stesso luogo, sono 50 progetti di diversi programmi in diversi luoghi. Dopodiché il concetto di qualità è la stessa di un altro ambito, alcuni sanno portare avanti le scelte spaziali, le scelte volumetriche, le scelte di linguaggio, le scelte di programma, e altri no. E alcuni hanno 30 lode e altri hanno 18. No, non è open source, nel senso, in che senso open source?
Chi partecipa al sì. Corso poi ha la possibilità di poter dire di esprimere la propria idea, poi delle proprie progetto.
Certo, all'interno dei principi che noi abbiamo deciso, certo. E poi la qualità è ognuno la porta come vuole, ottiene un voto corrispondente a quello, diciamo sul fronte didattico. Sul fronte esterno poi dipende da lui che tipo di futuro è riuscito a intessere con associazioni, con clienti, con promoter sulla sua idea del progetto. Quello in una parte all'interno del corso, questi sono come se fossero dei consulenti, diciamo. E poi dipenderà da lui, poi vedrà, saprà lui quello che fa, capito?
Sì. Ora direi di, visto che ci cacciano, purtroppo, io vorrei innanzitutto ringraziare ancora una volta Giovanni, Dario e Nino per la loro disponibilità e la loro, come dire, voglia anche di mettersi in gioco, direi, proprio stasera con i loro contributi. Vorrei chiudere con il quarto, purtroppo assente, relatore di stasera, che per motivi di lavoro o altri impegni non ha potuto essere qui, ma un suo saggio ci è stato, come dire, di aiuto nello sviluppare queste questioni o comunque indirizzarci un po' in questo evento per noi molto importante. Stefano Battezzaghi, che nel panno delle novità dice, parlando appunto della creatività, ci dice la creatività, è necessaria, è necessario sapere sempre rinnovare il nostro sguardo sul mondo, sulle nostre abitudini e relazioni con gli altri, con un lampo di ironia e di straniamento, di riso e di eros, di divertimento, di gioco. Anche da un'illusione, se non la scambiamo per una magia vera e propria, si può infatti imparare qualcosa. E noi, stasera, ma anche negli altri appuntamenti, comunque in questo nostro percorso di associazione, speriamo di muovere le pedine giuste in tutta scacchiera di vincoli. E quindi, ecco, per noi è molto importante, vi ringrazio ancora. Ricordarvi l'ultimo nostro evento, sabato alle 21.15 ci sarà una performance teatrale itinerante che toccherà le nostre quattro installazioni, quindi ci si sposterà nelle varie quattro installazioni. L'esibizione sarà curata da Laura Moro, Margherita Sonagli, Niente per Niente. Poi vorrei ricordarvi all'uscita c'è un nostro mini catalogo dove ci sono i nostri relatori e degli altri che sono intervenuti la settimana scorsa, e poi di rinnovarvi la nuova applicazione che è possibile scaricare da Google Play ed è disponibile sia per Android che per iOS, e vi
riguarda applicazione nuova di architettando e dove troverete le informazioni su questo evento, ma poi nel futuro tutte le nostre informazioni su i vari progetti a cui cercheremo di lavorare. Grazie ancora e buonanotte.
Grazie.
Thank you.